Dolce di venire. E io ti incontrerò là dall'altra parte, in quella casa che è al di là del cielo. Oh, ci sarà un tale cantare, ascolteremo come non è mai stato sentito da orecchie mortali, sarà glorioso, io questo lo dichiaro. E lo stesso figlio di Dio sarà colui che guiderà là all'incontro dell'aria. Hai sentito del piccolo Mosè, là fra i giunchi? Hai sentito di Davide senza timore e della sua bionda? Hai sentito raccontare la storia di Giuseppe il sognatore e di Giona e la balena? Spesso abbiamo cantato. E ce ne sono molti, molti altri in tutta la Bibbia. E di certo mi piacerebbe incontrarli tutti, io questo lo dichiaro. E andando avanti il Signore certamente ce li farà incontrare. In quella riunione nell'aria. The air, oh, this go- oh, ci sarà una riunione nell'aria. In quel dolce, dolce divenire. E io ti incontrerò là dall'altra parte. In quella casa, al di là del cielo. Oh, ci sarà un tale cantare che sentiremo come non è mai stato sentito da orecchie mortali. E lo stesso figlio di Dio sarà colui che condurrà in quella riunione nell'aria. E là mancheranno quelli che dubitano. E tutti gli scettici saranno assenti in quel giorno. E non ci saranno più quelli che mormorano là per disturbarci. E gli acans avranno da fare molto lontano. E là i santi avranno il suo suggello sulla loro fronte. Saranno vestiti di veste bianche che non possono portare altri che i redenti. E tutti quelli che avranno quelle vesti nuziali saranno presenti in quella riunione nell'aria. Chi ci sarà là? Oh, there's going to be a meeting. Oh, ci sarà una riunione nell'aria, in quel dolce, dolce di venire. E io vi incontrerò là dall'altra parte, in quella dimora, al di là del cielo. Un tale cantare ascolteremo come non è mai stato sentito da orecchie mortali. Sarà glorioso, lo dichiaro. E lo stesso figlio di Dio sarà colui che condurrà in quella riunione nell'aria. Battiamogli le mani. Oh, chi è che sta guardando con anticipazione quel tempo? Sarà un incontro nell'aria. Sweet, sweet, by and by, I'm going to meet you over there in that old beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortals here, will be glorious, I do declare. And God's own son will be the leading one at the meeting in there. Terzo verso ancora una volta, e là saranno mancanti tutti quelli che dubitano, e tutti gli scettici saranno assenti in quel giorno, e non ci saranno quelli che mormorano là presenti per disturbarci, e gli Akan avranno da fare molto lontano, e là i santi avranno il suo suggello sulla loro fronte, vestiti in veste bianche che non possono portare niente, nessun altro oltre i redenti, e tutti quelli che avranno le vesti nuziali saranno presenti, e quella riunione nell'aria. Oh, stringete le mani a quelli che sono vicino a voi. Sweet, sweet, by and by, I'm going to meet you over there, in the world beyond the sky. Singing your oh, sarà glorioso, io lo dichiaro. E lo stesso figlio di Dio sarà colui che condurrà in quella riunione nell'aria. Battiamo lì le mani ancora una volta. Oh, cantiamolo davvero. Oh, ci sarà una riunione nell'aria, in quel dolce, dolce divenire. Oh, I'm going, oh, io ti incontrerò là dall'altra parte, in quella casa al di là del cielo. Oh, e sentirai un cantare che non, come non è mai stato sentito da orecchi mortali. Sarà glorioso, io lo dichiaro. E lo stesso figlio di Dio sarà colui che condurrà in quella riunione nell'aria. E amen. Lode il Signore. Oh, e chi sta aspettando quel giorno? Amen. Lode il Signore. Amen. È la vita originale, è il seme originale, la parola parlata è quella che io credo. Il figlio dell'uomo è stato rivelato, il settimo suggello è stato svelato, la vita originale, la progenie originale, the original life, la vita originale, la progenie originale, la parola parlata è quella che io credo. Il figlio dell'uomo è stato rivelato, il settimo suggello è stato svelato, la vita originale, la progenie originale, ancora una volta. Life, the original seed, the original word, amen, is what I believe, the son of man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed, amen. E chi crede alla parola originale? Amen. Lode al nome del Signore. Oh, facciamo un grande applauso al Signore stasera. Amen. Lode al nome del Signore. Lode al Signore. Potete sedervi. Oh, chi è venuto pronto e preparato? In aspettazione.
Amen.
Amen. Oh, dai, avanti! Sì! Da meglio! Lode al Signore, potete sedervi. Siete venuti in aspettazione, sapete che cosa otterrete? E io sono venuto in aspettazione. E io non sarò deluso. E nessuno di voi sarà deluso stasera. È garantito. È garantito. Perché abbiamo la vita originale, la progenie originale. La parola parlata è quella che credo. Il figlio dell'uomo è stato rivelato. Oh, amen. Lode al Signore. Lode al nome del Signore. Lode al Signore. E io ho quella rivelazione, e anche voi. Amen. Lode al nome del Signore. Grazie Signore Gesù. Potete sedervi. Quanto è eccitante essere parte di questa sposa, essere riuniti insieme nei luoghi celesti, essere in grado di adorare il Signore e avere la rivelazione che Egli ci ha dato e sapere che diventerà sempre più grande e non diverà, non rimarremo qua, ma proprio continuerà a crescere. Stiamo salendo la scala di Giacobbe, avanti. Lode al nome del Signore. Vorrei dare il benvenuto a tutti alla Chiesa, quindi alla Chiesa che si trova nella presenza del Sole, del Figlio, che è il messaggio confermato per l'ora. Ecco cosa significa essere posti nella presenza del Sole a maturare. E ci è stato portato dal Figlio dell'uomo, amen, che si è rivelato e manifestato nella carne, al corpo di Gesù Cristo. Ed ecco perché siamo qui stasera, perché a motivo di quella grande rivelazione che abbiamo, siamo molto pochi, ma oh, lode al nome del Signore, siamo la sua sposa. Amen. Dio, nella sua preconoscenza, che significa prima ancora che ci fosse qualcosa, prima ancora che ci fosse qualsiasi cosa, fosse creato qualcosa, Egli preparò questo giorno proprio ora, in cui stiamo vivendo, Egli ha preparato quest'ora. Oh, se potete guardare il vostro orologio proprio ora, Egli ha preparato e sapevate che in questo giorno che voi sareste stati seduti proprio qui dove siete. Egli ha preparato persino ogni piccolo dettaglio, il messaggero dell'ora. Oh, amen. Egli ha profetizzato persino come avrebbe perfezionato la sposa di Gesù Cristo. Ha profetizzato, ce l'ha detto, tramite eventi moderni resi chiari tramite la profezia. Ecco come ci perfeziona la sua sposa, tramite il cibo immagazzinato di questo giorno. È quello che perfeziona il corpo di Gesù Cristo. Amen. Oh, lode al nome del Signore. Siamo qui stasera, siamo in ascolto degli stessi pensieri di Dio. Sono gli stessi pensieri di Dio. Ha detto che Egli lo pensa, e quando lo pensa, poi il messaggero profeta di Dio lo parla. E noi stiamo ascoltando la parola di Dio parlata tramite i labbra del suo messaggero, Malachia 4. Ecco perché siamo qui. E cosa stiamo ascoltando stasera? E chi ha scelto che quest'uomo fosse profeta? Chi è colui che ha scelto che questo fosse il messaggero di tutti i tempi? Dio stesso fa la sua scelta tramite la sua scelta predestinata. Egli scelto questo profeta e le cose di questa epoca. Sistema la sua natura, stabilisce la natura dell'uomo, il suo stile di predicazione e tutto quello che fa. Viene per adempiere alla sfida del giorno. Dio ha creato quell'uomo e l'ha mandato. Dio ha creato quell'uomo e l'ha mandato. Il Signore Gesù Cristo. Amen. Lode al nome del Signore Gesù. Lode al nome del Signore. Potete sedervi. Pensare che ancora prima della fondazione del mondo, prima ci fosse una molecola che egli dicesse, ancora prima ci fosse qualcosa, egli creò quella persona, ha detto che gli ha dato quella natura, quello stile, ogni cosa in merito a lui, per afferrare la nostra attenzione in modo che, noi potesse, che lui potesse afferrare una sposa, che siamo noi. Amen. Quindi, eventi moderni, cosa gli ha detto di fare il suo profeta per afferrare la sua sposa? Ricordate quel sogno che ho, di cui ho avuto l'interpretazione, che cos'era? Ritorna indietro e immagazzina il cibo. Amen. Torna indietro. Dio gli ha detto, questa è profezia. Questa è una profezia, gli ha detto, era seduto là, ha detto, ho avuto un sogno, e cosa ha detto che era? Un sogno propriamente interpretato, che cos'era? Profezia, era una visione, è la parola di Dio, di immagazzinare il cibo nei moderni registratori di nastri. Ecco che cosa ha detto i moderni registratori di nastri che stiamo ascoltando. Quindi Dio gli ha profetizzato per fare in modo che noi fossimo qui ad ascoltare eventi moderni chiariti dalla profezia. Ha profetizzato. Cosa fare? Torna indietro e fai cosa? Immagazzina il cibo, così dice il Signore. Amen. Loda il nome del Signore. Dov'è quel granaio? Amen. Amen. Loda il Signore. Gloria! 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 Gloria. Sedervi. Ha detto, questo tabernacolo, dove c'è qualcosa di simile nel paese, ovunque, che si comparerà con il messaggio che abbiamo. Non c'è niente, perché è il messaggio dell'ora, parlato tramite le labbra del messaggero profeta di Dio, per la sposa progenie predestinata di Dio. Ora voi, che parlerà di voi che siete a casa, siete in ascolto, voi che siete nelle vostre chiese, nelle vostre macchine, nell'ospedale. Ora, ovviamente il nostro fratello qui, che è queste piccole chiese, sono noi, siamo uno. Quindi voi siete uno con noi. Noi siamo la sposa di Gesù Cristo. Amen. Potete sedervi. Un giorno passeremo l'eternità insieme, e questo sarà molto presto, io lo credo, perché la sposa si sta preparando, stando nella presenza del sole. È un tempo di separazione, e quel seme da quel guscio sembra, è molto simile, ma non è quello, ma quel seme sarà in quella parola. E dove? E qui è dove è stato immagazzinato il cibo. Oh, non lo amate. È stato immagazzinato per ognuno di noi affinché mangiassimo. Ha immagazzinato qualcosa perché sa che verrà una carestia. Ci deve essere del cibo perché sa che verrà un tempo. È per quello che ha immagazzinato il cibo, perché proprio lo prendete dall'orto, lo mangiate. Ma voi lo immagazzinate per un motivo, perché sapete che verrà un tempo in cui la sposa potrà mangiare solo quel cibo di sposa. Non può mangiare qualche altra spazzatura, può mangiare solo manna senza lievito che viene direttamente dal trono di Dio. Quello è il cibo immagazzinato per la sposa. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Amen. Loda il Signore. Potete sedervi. E sono qui stasera solo per soddisfare il vostro appetito, e lo sentirete voi stessi. Non avete bisogno di me che vi dico quello che dice. Sono qui solo che spero di edificare un po' la vostra fede, perché quando lui verrà fuori su questo palco e dirà buonasera amici, io dirò alleluia, lo crediamo. Loda il Signore. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Non è meraviglioso che noi possiamo sentirlo da noi stessi? Ed ecco perché ci ha detto, la parola di Dio non ha bisogno di nessuna interpretazione. E cosa stiamo ascoltando? Beh, immaginate, è la parola di Dio. E non ha bisogno di nessuno che la interpreti. Lui me lo dice, io posso sentirla. E vuole avere una relazione personale con questo messaggio. Dovete avere quella relazione personale con questo messaggio. Ecco che cosa serve. E io ho predicato da 1 a 6 ore a voi. Oh, loda il nome del Signore. Su un messaggio. Ebbene, se dovessi usare uno di questi messaggi, mi servirebbe una settimana, solo un po' qui, un po' là, vedete, perché è stato immagazzinato. E sentite cosa ci sta dicendo? Che significa tutto il grano, prendere un po' qua, un po' là, e si, bisogna rimanere in quella parola sempre, ascoltandola sempre. Ha detto, proprio mi è servito tutta la settimana. Ecco cosa abbiamo fatto, ascoltando tutta la settimana quella parola. Loda il nome del Signore. E cosa? Il fratello Branham, cosa? Oh, lo amiamo e amiamo te. Dici ancora una volta, dove otteniamo questo cibo profetizzato moderno per questo giorno che dovremmo mangiare sempre? Dove si trova? È sul nastro e andrà in tutto il mondo. Quindi ci dice, sposa, esattamente, non solo l'hai immagazzinato e l'ha messo là, ci dice dove ottenerlo, come ottenerlo, e da nessun'altra parte. Prendetelo dai nastri, ascoltate i nastri, giorno e notte. Quella è la parola rivelata per questo giorno, quella è la rivelazione. Ora, chi sono? Per chi sono quei nastri? Quei nastri cadranno proprio nelle mani dei predestinati, della progenie di Dio. Amen. Gloria al Signore. Gloria. Amen. È caduto nelle nostre mani. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Amen. Amen. Quindi sarà soltanto per quello che lui ha detto, quella progenie predestinata di Dio che ascolterà quei nastri, nessun altro, perché lui ha detto cadrà nelle mani della progenie predestinata. Immaginate, indovinate, siamo uno di loro allora. Amen. Loda il nome del Signore. Sono felice per questo stasera. Sapete, alcuni dicono però che ci serve più di quei nastri, fratello Brano. Ci serve un po' di altro, dobbiamo aggiungere qualcosa. Questo. Ce ne sono molti altri che sono santi, ce ne sono molti altri che sono unti, ce ne sono molti altri che sono unti con lo stesso Spirito Santo. Ha detto, Dathan non poteva vederlo. Dathan venne là fuori e lui vide Mosè e sapeva. Dathan sapeva che uscì là e disse, tu cerchi di pensare di essere l'unico santo fra noi? Ha detto, l'intera congregazione è santa. Dio non si è mai occupato di una cosa del genere. È il messaggio di un solo uomo. E avrebbe dovuto sapere di meglio di quello. E ha detto, ebbene, l'intera congregazione è santa. Tu cerchi di renderti, se io dovessi dirlo nell'espressione di strana, l'unico sasso sulla spiaggia. Sapete quando ho letto questo? Lui è l'unico sasso sulla spiaggia. È l'unico sasso sulla spiaggia. E il resto è sabbia, e lui è la roccia. Amen. Potete sedervi. E Mosè sapeva che Dio l'aveva mandato laggiù per quello. L'avete sentito? Mosè sapeva che Dio lo aveva mandato lui laggiù. Mosè l'aveva mandato laggiù per fare quello. Ricordate quello che abbiamo imparato, cos'era nell'arca del patto? Solo la parola data a Mosè. Ecco cosa c'era dentro quell'arca. Quindi Dio mandò quell'unico uomo, non un gruppo, ma un uomo, è colui che lui ha inviato laggiù. Così in questo giorno, perché il programma di Dio non cambia mai. Ha detto, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. ha detto non, è, non ha mai chiamato gruppi di uomini. Gruppi di uomini hanno una cosa da fare. Io ho una cosa da fare. Non è la mia parola, è la parola di Dio. Non servite che io, non servite che io, serve che io interpreti la parola per, di Dio per voi. Potete sentirla da voi stessi. Non siete voi che dovete passare tramite di me per avere quella parola. Potete ottenere, prenderla voi stessi. Lo credete questo?
Amen.
Ecco perché siete la sposa, no, del Signore. E cosa è successo a quelli che sono posti alla moda di Dio? Ha detto: sono tutti morti, eternamente separati da Dio. Sono tutti morti, certamente, perché hanno dato ascolto ad un errore. Hanno dato ascolto ad un errore. Quindi quando sentite, non dovrete ascoltare questi eventi moderni chiariti dalla profezia. Nelle vostre chiese state ascoltando un errore. Quello è un errore. Questo messaggio deve essere ascoltato nelle chiese. Deve esserlo. Deve esserlo. Oh. Amen. Amen. Gloria al Signore, potete sedervi. E so che questo è mal compreso ampiamente, che io sono contro il ministero, contro i cinque ministeri, e lo ripeto di nuovo, non sono contro i cinque ministeri. Io credo che per la grazia di Dio di essere parte di cinque ministeri, ma i cinque ministeri vi guidano quel messaggero profeta, non per interpretare quello che lui dice, non passare tramite me per ottenere quello che lui ha detto, ma è guidarvi a lui. Allora potete ascoltare da voi stessi, è mantenervi focalizzati su di lui, tenere i vostri occhi su quel messaggero e sul messaggio dell'ora. È sempre stato il programma di Dio, non c'è mai stata un'altra via. Avete sentito cosa ha detto Dathan? Non sei l'unico santo fra noi. Ha detto lui era santo, lui aveva qualcosa da dire, ma mancò di riconoscere che era il messaggio di un solo uomo. Amen, lode al nome del Signore. Lo amo. Quando Mosè, il rivendicato da Dio, lode al nome del Signore, vi suona familiare qualcosa con oggi? È una guida, è una guida per mostrare a loro la via verso la terra promessa. E loro erano arrivati fino a questo punto, molto bene, ma loro non volevano proseguire ancora con lui. È un'affermazione molto forte, lo è davvero. Sapevano che lui era rivendicato, finora avevano camminato, ma non volevano andare per tutto il cammino con lui. Dovete andare con tutto il per tutto il cammino con questo messaggio, per tutto il cammino. Lode al nome del Signore. Quindi alcuni di loro andarono per la propria strada, ma ce ne fu solo una strada rivendicata, solo un messaggero che gli disse che doveva mostrarli e guidarli alla terra promessa. Ed è questo messaggio. Questo messaggio è l'unica via che ci guiderà alla terra promessa in quel giorno, ascoltando questa parola rivendicata, come fu ai giorni di Mosè, dove lo contrastarono, ha detto così è in questo stesso giorno. E noi abbiamo tramite questo, che ora stiamo vivendo in un certo tempo, ha detto, e durante tutti questi tempi non era nell'epoca del guscio, non era nell'epoca dello stelo, non era tutto il tempo, Dio stava restaurando e ricostruendo di nuovo la sua sposa. Ha detto, nel giorno in cui Cristo venne sulla terra, ha detto quello era l'inizio della restaurazione della sposa di Gesù Cristo. Ha detto non era allora, è ora. Noi siamo quello. Quindi ora stiamo vivendo in un tempo diverso, in un'epoca diversa. Sapete in che epoca stiamo vivendo? In l'epoca della sposa. Amen.
Amen.
Ha detto che era l'epoca più grande di tutti i tempi, che dovete avere una rivelazione di questa epoca, la rivelazione che è stata data a questa epoca. Ed ecco la prova di forza, proprio qui, gente, ecco la prova di forza, la prova del 9, eccola qui, la rivelazione. Ma nell'epoca di Gesù, qual era la rivelazione nell'epoca di Gesù? Una rivelazione di chi egli era. Ha detto, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincere contro di essa.
Amen.
Quando Pietro venne da lui, il momento in cui lo disse, e gli chiede a tutti loro: chi dite che io sono? Chi dite che io sono? Chi dite che io sono? Oh, sei questo, sei Elia, sei questo, sei uno dei profeti. Ma voi chi dite che io sono? Ha detto: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ha detto: eccolo, quella è la rivelazione che sto cercando. Ecco quella che mi serve, è quella che voglio per questo giorno e questo tempo. È Cristo con voi, ma in questa epoca è quella rivelazione che noi dobbiamo averla. Dovete avere quella rivelazione. Più. C'è qualcosa in più. C'è altra rivelazione in questo giorno. Amen. Vediamo cosa dice il profeta di Dio, che è la rivelazione di Gesù Cristo in quest'ora, non quello che era in un'altra ora, quello che egli è ora. Amen. La rivelazione di Gesù Cristo in quest'ora, ora, e sta crescendo, ha detto, sta nella sposa, nella pienezza. Eccola, è la rivelazione di questo messaggio, ora sta crescendo nella pienezza, nella sposa di Gesù Cristo, in questo giorno, in quest'epoca. E siete voi, gente! Ecco chi voi siete! Quella parola, quella rivelazione che sta crescendo in voi, a me. Ha detto, è la rivelazione spirituale di chi Gesù Cristo è nel nostro giorno. C'è dell'altro. È il punto culminante. Gesù Cristo in voi. Gesù Cristo in voi. Voi dovete riconoscere questo. Amen. Lode il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Rimanete pure in piedi. Quella è. Egli prima è venuto nel nome del Figlio, poi è venuto di nuovo per dimostrarci che il Figlio dell'uomo sta rivelando di nuovo a noi in questo giorno. Amen. Per dimostrarci che noi siamo figli e figlie di Dio. Quella è quella rivelazione. Dovete guardare oltre voi. Chi noi siamo. Questo non è nulla. È la mia mano, ma chi sono io? Questo non sono io. Questo morirà e proprio un giorno decadrà. Ma io andrò in un corpo. Istantaneamente andrò là. E così anche voi. E noi avremo comunione uno con l'altro. Lode il Signore. Quella è la rivelazione che tutti noi abbiamo. E indovinate un po', e tutti noi abbiamo fatto una avete riservato il vostro posto. Io ho riservato il mio posto per essere là in quella sera e ho indossato la veste della salvezza. Lode, sono avvolto nella sua giustizia e noi siamo stati giustificati. Da cosa ha detto che era? Dal sangue che gocciola di Gesù Cristo. Oh, quello mi manda dei brividi lungo la spina dorsale. Il sangue che gocciola. Grazie Signore Gesù. E stasera, 2000 anni fa, un giorno, due uomini stavano camminando su una strada. Erano abbattuti, erano scoraggiati. E qualcuno si è avvicinato da loro e ha cominciato a parlargli. E ha detto, ha predicato a loro per 6 ore. La parola parlata è il seme originale. Siamo lungo la strada verso Emmaus. E gli ha detto, e tutto all'improvviso, i loro occhi furono aperti, compresero chi stava parlando a loro, era lui. Stasera, egli ci predicherà solo per 2 ore, ma i nostri occhi sono aperti, e sappiamo, e lo riconosciamo. Sappiamo chi è venuto nel nostro giorno. Non è l'uomo. Gli estranei che sono qui, non adoriamo l'uomo, ma adoriamo il Dio dentro quell'uomo. E crediamo che quel Dio che era nell'uomo è dentro di noi, in ogni uomo, in ogni donna. Ed è qui che sono la progenie predestinata. Dio ci conosceva prima della fondazione del mondo. E noi conoscevamo Lui. Lo conoscevamo allora. E siamo qui solo per un breve periodo di tempo. Ma quando questa sera finirà, noi saremo proprio come coloro che camminavano verso Emmaus e diremo: non ardevano i nostri cuori dentro di noi mentre Egli ci parlava lungo la via? Dio che si rivela ancora una volta, che rende eventi moderni resi chiari tramite la profezia, e noi siamo parte di questo. Siete grati di essere parte di questo stasera? Mentre chiniamo i capi, noi vogliamo proprio ringraziarti, Signore Gesù, per tutta la Tua grazia, la Tua misericordia, il Tuo amore verso di noi, Signore, per l'opportunità che abbiamo ancora una volta di riunirci insieme e di sentire Te che parli a noi lungo la via, come Ti riveli a noi, ti fai conoscere a noi, per fare la stessa cosa che eri qui migliaia di anni fa. Tu sei lo stesso Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Abbiamo le nostre battaglie, Signore, abbiamo i nostri alti, i nostri bassi, abbiamo le malattie, abbiamo i nostri fallimenti, ma siamo umani. Ma Signore, Satana non ha nessun diritto di toccare quella rivelazione che è nel fondo del nostro cuore. E Tu non guardi neanche i nostri fallimenti, Signore. Oh, quanto è meraviglioso! Quando facciamo un errore, quando facciamo cose sbagliate e falliamo, Tu non lo vedi neanche, Signore Gesù, perché noi gridiamo a Te: Signore, perdonami, Signore, mi dispiace, Signore, non volevo fallire, Ti amo con tutto il cuore, aiutami. Oh, sovvieni alla mia incredulità, dacci la fede, Padre. Tu devi essere quello che ci dà quello per riceverlo. Ci hai dato la fede di questa rivelazione di chi Tu sei in questo ultimo giorno. Ci hai dato quella rivelazione e ci hai dato quella rivelazione di chi noi siamo. Signore, siamo così grati e crediamo di essere Tuoi, la sposa di Gesù Cristo. E questa parola sta perfezionando la Tua sposa. Ma Signore, vogliamo invitarti per essere qui fra noi e ungerci. Ungici. Oh, togli via ogni cosa dalle nostre menti. Siamo venuti qui e Egli vi ha portato qui stasera, ha preparato questa sera, ha preparato quest'ora, questo giorno, per riportarvi questa parola tramite il Suo messaggero preparato per l'ora. Ora, prendete ogni cosa che Egli ha da darvi e possa entrare nel profondo del vostro cuore, possate comprendere e realizzare che io sono uno di loro, io sono tuo. E io credo che qualsiasi cosa chiederò, la riceverò, perché non sono le vostre parole, sono le Sue parole. Non venite per i vostri meriti, venite per i Suoi meriti. Voi solo state prendendo il vostro segno, questa parola, e la state tenendo davanti a voi, mentre venite davanti al trono di Dio e dite: Signore, ascolta la mia preghiera stasera, rispondi alla mia preghiera, Signore, stasera. E Signore, possa Tu proprio riempire ogni fibra del mio corpo stasera, Signore. Oh, sì, con mia moglie, sia con mio marito, con i miei figli, sì, con la mia famiglia, sia con i miei cari. Stai con quelli che sono nell'ospedale, quelli che sono malati, quelli che stanno avendo una battaglia dura, Signore. Oh, noi uniremo la nostra fede insieme e, Signore, noi crediamo che Tu li toccherai e sentiranno la Tua presenza, Signore. Lo crediamo come non l'abbiamo mai creduto prima, che sentiranno quella colonna di fuoco che entra in quella stanza con loro e li toccherà nel loro corpo e gli darà la guarigione. Tu toccherai quelli che sono qui, non importa che cos'è. Se è un mal di testa, un cancro, Lui lo guarirà. L'ha già guarito e noi lo accettiamo. Oh, diciamo: lo accettiamo, Signore, lo crediamo, Signore, ci appartiene. Ti amiamo, Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Meraviglioso Salvatore, glorioso Signore. Dio con noi. Benedetto Redentore, parola vivente. Amen. Cantiamolo di nuovo lui. Oh Gesù, sì Signore, nome al di sopra di ogni nome. Meraviglioso Salvatore. Glorioso Signore. Emanuele, Dio con noi. Benedetto Redentore, parola vivente. Nostro prezioso Padre Celeste, veramente non c'è altro nome come il tuo nome, Signore. E Signore, noi siamo gente indegna anche di sussurrare quel nome, ma sapere che tu sei venuto proprio sulla scena, che tu non sei mai troppo lontano, che tu sei proprio là quando ti invochiamo. E Padre, sentiamo la tua presenza qui con noi questo pomeriggio, e non riusciamo quasi a dire quanto ti amiamo. Veramente i nostri cuori stanno già ardendo dentro di noi, Signore. Padre, siamo così grati per la tua parola, Signore, la tua voce in questo ultimo giorno. E Padre, la rivelazione della rivelazione di chi tu hai mandato, Padre, e vederlo manifestato nelle nostre vite, Signore. E veramente, Signore, noi preghiamo, Padre, che vogliamo essere più vicini a te, più simili a te, Padre. Signore, possa quella parola vivere nei nostri cuori, nelle nostre vite. Quando parliamo, quando camminiamo, quando andremo ovunque, Padre, e che quelli che guarderanno potranno vedere c'è qualcosa di diverso. Padre, mentre cammineremo e qualcuno si avvicinerà e diranno: oh, abbiamo bisogno di un tocco da te, e non hanno neanche bisogno di venire in chiesa per chiedere la preghiera. Tu rispondi alle nostre preghiere, Padre, siamo così grati per questo. E Signore, se veramente è tutto quello che possiamo fare è alzare quel segno e dire: eccoci qui, Padre, è proprio come sono indegno, Signore, sto alzando il mio segno con la mia preghiera stamattina, e uniti insieme attorno a quella parola, questa voce, Padre, ogni richiesta di preghiera so che è già stata risposta, Signore. Siamo così grati che tu ti sei mosso sulla scena, Signore. Siamo così grati quanto tu sei buono verso noi, Signore. Come rispondi alla preghiera e ci raccogli e ci incoraggi ogni giorno, Signore. Quanto siamo grati. Signore, stai con noi stasera. Signore, scendi in un modo potente, Signore. Signore, dalla prima parola di quel nastro fino alla fine, oh, le nostre anime sono proprio prese da ogni parola, perché, Signore, sappiamo che senza dubbio è la, così dice il Signore, per noi è vita, per noi è ogni cosa, per noi, Signore, e ci poggiamo su ogni parola e l'amiamo, Signore, amiamo il tuo messaggero, lo crediamo, crediamo che è un profeta di Dio. Grazie per quello che stai facendo per noi, Signore. Grazie, Signore, per quello che stai facendo per noi oggi. Oh, come ti amiamo, Signore. Stai con noi stasera, Signore. Noi affidiamo questo servizio nelle tue mani, Signore. Tutto quello che siamo per la tua gloria e il tuo onore. Nel nome di Gesù Cristo lo preghiamo. Amen. Gesù, nome al di sopra di ogni nome, meraviglioso Salvatore, glorioso Signore, Emanuele, Dio con noi. Cristo Redentore, parola vivente. Ancora una volta Lui. Del tuo nome, Signore, potete sedermi. Oh, sono proprio gorgogliando di gioia, così grato per quello che ha fatto per noi. E veramente, guardando ovunque, in tutta la congregazione, ci ha riuniti insieme dall'est all'ovest, dal nord e dal sud, per alla festa del Re. Quanti sono felici di essere qui? Amen. They come from the east and west. E sono venuti dall'est e dall'ovest. E sono venuti dalle terre lontane. Per festeggiare con il Re. Per cenare come i suoi invitati. Oh, come sono benedetti questi pellegrini. Che ammirano il suo volto splendente. Contornato di luce divina. Oh, benedetti partecipi della sua grazia. E brillano come gemme nella sua corona. E da quando Gesù mi ha liberato. E sono felice quanto il mio cuore lo permette. E non porto più quel fardello di preoccupazioni. Il suo gioco è così dolce per me. E la mia anima era nera come la notte, ma l'oscurità è fuggita. Ed ora io acclamo per la vittoria, perché Gesù mi ha reso libero. Me free. Prezioso Padre Celeste, ti ringraziamo per un'altra opportunità di venire nella tua casa, Signore. E Padre, ti ringraziamo per un'opportunità che possiamo ridare, Signore. Possiamo prendere questo e che altri possano sentire questo meraviglioso Vangelo che abbiamo. Grazie, Signore, per quello che fai per noi. Benedici queste decime offerte nel nome di Gesù, chiediamo. Amen. Quindi da quando Gesù mi ha reso libero, sono felice quanto il cuore può essere. No longer I bear, e non porto più quel fardello di preoccupazione. Il suo gioco è così dolce per me. Oh, my soul, la mia anima era nera come la notte, ma l'oscurità se n'è fuggita via. E ora io acclamo e io grido alla vittoria, perché Gesù mi ha reso libero. Me free. Jesus is come. Oh, Gesù presto verrà. E le nostre prove presto saranno finite. Oh, e se il nostro Signore venisse in questo momento per quelli che sono liberi dal peccato. Sì. Oh, allora ti porterebbe gioia. O tristezza e una profonda disperazione. Quando il nostro Signore verrà in gloria, lo incontreremo lassù nell'aria. Oh, da quando Gesù mi ha reso libero, io sono felice quanto il cuore mi permette di esserlo. Oh, no longer I bear. Non porto più quel fardello di preoccupazione. Il suo gioco è così dolce per me. My soul was as black as night. La mia anima era nera come la notte, ma l'oscurità è fuggita via.
io grido la vittoria. Perché Gesù mi ha reso libero. Be free.
Mi? Oh, e mi chiedi perché sono felice? Quindi ti dirò perché. Oh, perché i miei peccati se ne sono andati. Oh, e quando contro quelli che mi deridono e che mi chiedono dove sono, io dico, i miei peccati se ne sono andati. Oh, e sono sotto il sangue, alla croce, al Calvario. Oh, rimossi tanto lontano quanto l'oscurità lo è dall'alba. Sono nel mare dell'oblio di Dio. E questo è sufficiente per me. Lode a Dio. I miei peccati se ne sono andati. Oh, è stato all'altare all'antica, dove Dio è entrato nel mio cuore. Ed ora i miei peccati se ne sono andati. Oh, il Signore ha preso pieno possesso e il diavolo l'ha allontanato. Io sono felice, i miei peccati se ne sono andati. Oh, sono sotto il sangue, alla croce del Calvario. Rimossi tanto lontano quanto l'oscurità è lontana dall'alba. Oh, sono nel mare dell'oblio di Dio. E questo è sufficiente per me. Praise God, lode a Dio, i miei peccati se ne sono andati. Quando Satana viene a tentarmi e cerca di farmi dubitare, io gli dico, i miei peccati se ne sono andati. Tu mi hai messo nei problemi, ma Gesù me ne ha tirato fuori. E sono felice che i miei peccati se ne sono andati. Underneath the blood of the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn, in the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Oh, e ora sto vivendo per Gesù e sono felice notte e giorno, perché i miei peccati se ne sono andati. E la mia anima è riempita di musica. Con tutto il cuore io dico, io so che i miei peccati se ne sono andati. Oh, they're under, e sono sotto il sangue, alla croce del Calvario. As far removed as darkness is from dawn, in the sea of God forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Terzo verso. Quando Satana viene a tentarmi e cerca di farmi dubitare, io gli dico, i miei peccati se ne sono andati. Tu mi hai messo dei problemi, ma Gesù me ne ha tirato fuori. E sono felice che i miei peccati se ne sono andati. Oh, they're underneath the blood, sono sotto il sangue alla croce del Calvario. Sono stati rimossi lontani quanto l'oscurità lo è dall'alba. Oh, sono nel mare dell'oblio di Dio. E questo è sufficiente per me. Lode a Dio. I miei peccati se ne sono andati. Battiamogli le mani. Amen. Oh, e mi chiedi perché sono felice, quindi ti dirò perché. Perché i miei peccati se ne sono andati. E quando incontro quelli che mi deridono, che mi chiedono dove sono, io gli dico, i miei peccati se ne sono andati. E sono sotto il sangue, alla croce del Calvario. Sono stati rimossi tanto lontano quanto l'oscurità lo è dall'alba. Oh, sono nel mare dell'oblio di Dio. E questo è sufficiente per me. Lode a Dio. I miei peccati se ne sono andati. Oh, e dammi olio nella mia lampada. Oh, fammi ardere. Oh, dammi olio, io prego. Oh, dammi olio nella mia lampada. Fammi ardere. Fammi ardere. Finché durerà il giorno. Oh, canta Osanna.
Osanna, sì.
Oh, canta Osanna.
Canta Osanna, canta Osanna, canta Osanna to the
Lamb. Oh, dammi gioia nel mio cuore, fa che continui a lodare. Dammi gioia nel mio cuore, io prego. Oh, dammi gioia nel mio cuore, fa che continui a lodare. Fammi continuare a lodare fino al puntare del giorno. dammi pace nel mio cuore e fammi rimanere a riposo. Dammi pace nel mio cuore, io prego. Alleluia, give me peace. Dammi pace nel cuore, fa che io continui a riposare. Fammi riposare fino allo spuntare del giorno. Oh, dammi amore. Dammi amore nel mio cuore, fa che continui a servire. Dammi amore nel mio cuore, io prego. I pray, give me love. Dammi amore nel mio cuore, fa che continui a servire. Fa che continui a servire fino allo spuntare del giorno. Canta Osanna. Sing Osanna, sing Osanna, sing Osanna to the King of Kings. Sing Osanna, sing Osanna, sing Osanna to the King. Dammi olio, e dammi olio, metti olio nella mia lampada, fammi ardere. Metti olio nella mia lampada, io prego. Dammi olio, metti olio nella mia lampada e fammi bruciare, ardere fino al spuntare del giorno. Canta Osanna, canta Osanna, canta Osanna to the Red Day. Canta Osanna, canta Osanna, canta Osanna to the Red Day. Amen. Loda il nome del Signore. Oh, sono così grato per quell'olio nella mia lampada. Oh, Signore, tieni il mio stoppino sempre pulito ogni giorno. E veramente non è segreto quello che Dio può fare. Quello che ci ha rivelato, quello che ha fatto per noi. Quanto sono grato per le sue braccia aperte che mi perdonano sempre. Grazie Signore, cantare quel piccolo canto non è segreto. Non è segreto ciò che Dio può fare. Quello che ha fatto per altri, lo farà per te. Aperte, egli ti perdonerà. E non è segreto. Ciò che Dio può fare. Cantiamo il primo verso. It is no secret. Non è segreto, io credo alla parola. I miei occhi sono stati aperti. E il mio cuore è stato agitato. E l'ho riconosciuto. La prima volta che l'ho sentito. Ci porta la parola parlata. Mettiamo quel verso ancora una volta. It is no secret. I believe. Non è segreto, io credo alla parola. My eyes were open. I miei occhi sono stati aperti. Il mio cuore è stato agitato. I recognize the first I heard. L'ho riconosciuto la prima volta che l'ho sentito. Il profeta ci porta la parola parlata. A vedere perché sono felice. Oh, accettato la parola del Signore. Rivelata che è stata parlata dal profeta di Malachia 4, la carfo o che ci sia, non riesce a vedere perché sono così felice. Ho accettato la parola del Signore. La parola rivelata è stata parlata dal profeta di Malachia 4, ancora una volta, molto dolcemente a lui. Why I'm happy, I've accepted the word of the Lord, the revealed word that was e cantiamolo sommessamente a lui. Cantiamolo a lui.
Holy, holy,
solo abbi fede. Tutto è possibile. Abbi fede, solo abbi fede, believe, e tutto è possibile, possible, solo abbi fede, believe. Lode il nome del Signore, potete sedervi. Ancora una volta, che privilegio e onore è per noi essere seduti insieme nei luoghi celesti ancora una volta stasera. Una sera che Dio ha scelto, che Egli ha predestinato, prima che ci fosse una terra, che noi saremmo stati seduti qui, ascoltando che Lui ci parla lungo la strada. Lo crediamo con tutto il cuore. Credo che Egli abbia scelto il messaggio, credo che Egli abbia scelto il tempo, credo che Egli abbia scelto voi.
e sono felice di essere identificato con questo messaggio dell'ora. Benvenuto, settimo angelo messaggero di Dio, profeta di Dio, nostro pastore, fratello Branham, Dio vi benedica. Chiniamo i capi. Caro Padre Celeste, ti ringraziamo stasera perché rispondi per noi alle preghiere. Questa povera cara donna che già ce l'ha, dove la chirurgia ha fallito, ma oh Dio, ricordiamo il primo intervento chirurgico che fu mai fatto sulla terra. Lo facesti tu stesso, prendesti dal fianco di Adamo una costola, chiudesti l'incisione e ne facessi una moglie. Oh Padre, stasera prego che la tua mano scenda ora e faccia questa grande cosa che stiamo chiedendo. Tutti questi altri, Signore, questa donna che soffre di oppressione mentale, tutti gli altri che hanno delle richieste, li affidiamo solo a Te, Padre, con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Di certo è un privilegio essere qui stasera e avere questo eccellente uditorio da osservare. E del buon cantare, il meraviglioso piccolo coro. Sto proprio pensando alla differenza, vedendo quei ragazzi trovarsi là con individui dell'aspetto pulito, con un corretto taglio di capelli. Stavo pensando ieri sera al luogo dove mi trovo. Era un mucchio di teppisti che era sceso là e ha cercato di annegare un ragazzo nella piscina. Hanno dovuto chiare, non so, che portarli fuori da là. Che differenza vedere i ragazzi in piedi cantare cantici del Vangelo, che differenza. Pensando, come ha detto fratello Henry là, quegli uomini con quei capelli come li dovrebbero avere le donne, vedete? quello è giusto. Sembra che vedo questi ragazzi che provano di avere quella conciatura, ci mettono dentro anche i bigottini attorno al volto e non so io. A volte divento scoraggiato, sembra che sia un vero tempo di perversione. Gli uomini cercano di indossare abiti delle donne, le donne indossano gli abiti dell'uomo, e gli uomini lasciano i loro capelli come le donne, e le donne hanno i capelli come gli uomini. Qual è comunque il problema con questa gente? Veramente i legami della decenza e dell'onore hanno abbandonato questa nazione, queste persone, questo mondo. Questo è un tempo orribile, ma è il tempo più glorioso di sempre per predicare l'Evangelo. Se avessi potuto trovarmi ai confini del tempo, prima che venisse l'esistenza, il Padre mi avesse guardato e detto: in quale tempo attraverso queste epoche vorresti predicare? Vorrei proprio ora, è giusto, appena prima della sua venuta. Guardando su questo uditorio, seduto qui davanti a noi, è un mio amico ministro, ieri a Tucson, stava cavalcando un cavallo, pensando a quest'uomo con questa donna con un problema al disco vertebrale. Questo ragazzo l'ha distorsionato, è un altro uomo, mi ha chiamato stamattina all'una al mio hotel e ha detto l'uomo è all'ospedale Veterans, i suoi occhi sono vitrei, la sua schiena frantumata, i reni spinti in fuori, il cuore sta per venir meno. E là mi abbassai sul pavimento in ginocchio al telefono con lui dell'altro capo e pregai per lui. E eccolo seduto qui stasera, seduto proprio qui, quello è stato ieri sera. Bob, vorresti alzarti là? Ecco l'uomo, proprio là. Dio risponde alla preghiera. Il mattino, la notte, a mezzogiorno, a mezzanotte, in qualsiasi tempo. Ora, io sono un predicatore che si dilunga così tanto, come dicono, proprio in un certo modo detesto iniziare a quest'ora della sera e pensavo che sarei solo passato da qui. E l'altra sera stavamo parlando qui in un certo posto e 15 minuti dopo che ero salito la gente stava raccogliendo i piatti e facendomi cenno: smetta, stai zitto, devi uscire, fumando sigarette e comportandosi male. Non era colpa del banchetto, era la gente cui l'avevano affittato e la moglie del presidente fece il giro e disse al manager, disse bene, deve uscire per le 9.30. Ha detto: non l'ha mai messo nel contratto. Questa signora stasera è scesa qui, signora molto gentile, e ha detto: abbiamo compreso che ne ha bisogno, disse, prenda il tempo che vuole. Quello è stato davvero molto gentile, quindi sono molto grato. Perciò è molto gentile. Fratello Henry, di certo apprezzo la tua bontà nell'invitarmi qui e questa sezione. Ho avuto il privilegio di essere qua giù all'Assemblea di Dio, dove credo che un certo fratello Bruno sia pastore. Abbiamo avuto un tempo meraviglioso laggiù con quel gruppo di persone e domani sera andremo là da qualche parte, non so dove si trovi. È un'altra sezione. Si prendono cura di ciò, io solo continuo a pregare, a leggere, a proseguire. È quasi tutto ciò che posso sostenere. Ma ora vediamo cose strane in questo giorno. Ora, mi sono ricordato l'ultima volta che fui qui, fu in una riunione in un padiglione. Ricordo di averne parlato la sera scorsa di una piccola coppia che portò dentro il loro bambino morto e da qualche parte quassù, e guidarono tutto il giorno e la notte, la piccola madre seduta triste teneva quel piccolo bambino fra le braccia. Ora potrebbe essere seduta qui ora, per quanto ne so. E lei e il piccolo marito, un paio di altre coppie con loro, ed erano... E lei disse, l'uomo le chiese se sarei andato alla macchina, portai fuori il piccolo bambino e lo stavo semplicemente tenendo, una piccola forma morta, rigida, fredda, e iniziai a pregare. E quando pregai iniziai a sentire come se quel corpo iniziasse a scaldarsi, così io solo continuai a pregare e gli iniziò a scalciare, a muoversi, andando avanti, così io iniziò a piangere e lo ridiede la madre e lei tornò a casa con lui. Così potrebbe non essere neanche stati cristiani, per quanto ne so, sapete, quello fu meraviglioso. Ma ciò cui sto pensando stasera, conosco una chiesa che sta morendo, è la nostra gente pentecostale. Dobbiamo scuoterci fuori da questo. È tutto, è l'unico modo in cui ci riuscirete a pregare e allinearvi con la parola di Dio. È l'unico modo in cui ci riusciremo. C'è solo una via d'uscita, e Egli è quella via. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi in eterno. Vorremmo che la nostra chiesa entrasse in una condizione come Egli sarà, come in Inghilterra. Ecco il motivo per cui pensate che io sia stato così duro sgridandomi. Non intendo farlo, ma non voglio vedere la chiesa entrare in quel genere di condizione. Non volete essere in quel genere di condizione. Si deve proprio piantarlo così a fondo, così lo inchioderete e lo ribatterete. Deve essere fatto. Quindi ora, stasera, solo alcune scritture e un testo qui su cui voglio parlare per un po'. Non dirò nessun tempo, certo, se vi stancate è bene per finire fra 30 minuti, dipende solo, credo sempre per così dire, di lasciare allo Spirito Santo, proprio in qualsiasi modo Egli ci guidi. Chiudiamo i capi ora, solo per un momento ancora, parliamo all'autore prima di aprire il suo libro. Onnipotente Dio, autore di questo libro, preghiamo tramite Gesù Cristo. Siamo grati per ciò che abbiamo già sentito stasera. Se dovessimo puntualizzare questa riunione dicendo Amen e andare a casa, sarebbe stato buono essere qui, perché sappiamo che Tu sei stato con noi. E Padre, mentre ora apriamo questa parola, parlaci direttamente da questa parola, così da poter conoscere l'ora in cui viviamo. Se conosciamo l'ora in cui viviamo, allora ci possiamo preparare per quell'ora. Ma se entriamo ciecamente, non sapendo cosa o dove, allora non sapremo come prepararci. Così, Padre, preghiamo che ci lascerai vedere l'arca là e la porta aperta e il messaggio che ci chiama dentro. Concedilo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nelle Sacre Scritture voglio leggere qui un testo che si trova nel libro di San Luca, al 24esimo capitolo. Inizierò al 30esimo versetto, ne leggerò una parte. Ora ecco, due di loro nello stesso giorno andavano da un villaggio cui nome era Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, ed essi ragionavano fra loro di queste cose che erano avvenute. E avvenne che mentre ragionavano Gesù si accostò e si mise a camminare con loro. O gli occhi loro erano ritenuti per non conoscerlo. Ed egli disse loro: quali sono questi ragionamenti che voi tenete fra voi camminando? E perché siete mesti? E l'uno, il cui nome era Cleopa, rispondendo, gli disse: tu solo dimorando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che sono avvenute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Ed essi gli dissero: il fatto di Gesù Nazareno, il quale era un uomo profeta, potente in opere e in parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i principali sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno dato ad essere giudicato a morte e l'hanno crocifisso. Ora noi speravamo che egli fosse colui che avesse a riscattare Israele, ma ancora oltre a tutto ciò, perché siano 3 giorni che queste cose sono avvenute. Certe donne in fra noi ci hanno fatti stupire, perciò che, essendo al monumento, non avendo trovato il corpo d'esso, sono venute dicendo di aver veduta una visione d'angeli, i quali dissero loro: dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al monumento e l'hanno trovato così, come le donne avevano detto. ma egli, ma non lo han veduto. Allora egli disse loro: oh insensati e tardi di cuore, a credere, a non credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non conveniva a egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse nella sua gloria? E cominciando da Mosè e seguendo per tutti i profeti, dichiarò loro tutte le scritture, le cose che erano di lui. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura delle sue parole. Ora prendo, se titolassi l'argomento, mi piacerebbe prendere questo: gli eventi moderni sono chiariti dalla profezia. Ora, è sempre stato Dio, il modo immutabile di Dio di lasciar sapere in anticipo al suo popolo prima che certi eventi accadano. Se le persone nei giorni del Signore Gesù avessero solo cercato Dio e riconosciuto ciò che stava proprio per accadere, non avrebbero condannato a morte Gesù. Ma il motivo per cui avvenne era perché le scritture dovevano essere adempiute, perché i giudei dovevano essere accecati, ne siamo tutti consapevoli. Vi rendete conto che ciò è promesso ancora in questa stessa epoca in cui viviamo? L'epoca della Chiesa di Laodicea, questa settima epoca della Chiesa in cui siamo ora, è nuda, miserabile, cieca e non lo sa. Come egli accecò loro là in passato per il proposito di far penetrare il suo messaggio verso il popolo eletto, e gli promise di fare la stessa cosa oggi. E se lo dicessi in rispetto e verso tutti i miei fratelli e mie sorelle in Cristo, uno di questi giorni qualcuno dirà: non sta scritto che queste cose dovrebbero prima accadere? E sarà allo stesso modo in cui era allora. In verità vi dico che egli è già venuto e gli hanno fatto ciò che hanno voluto. Quando gli chiesero: bene, perché gli scrivi dicono, le scritture dicono che Elia deve prima venire? Lo dissero Gesù e gli disse: egli è già venuto e non l'avete riconosciuto. Ed è forse il modo in cui ancora andrà a finire. Ora vogliamo essere informati per sapere ciò che deve accadere per quest'epoca in cui viviamo. Dio ha assegnato la sua parola per ogni epoca, una certa quantità per ogni epoca. E dobbiamo notare che un'epoca non può protrarsi in un'altra epoca, non funzionerà proprio. Per esempio, come ho detto, credo ieri sera, o parlo continuamente sera dopo sera in luoghi, a volte faccio due volte la stessa affermazione, non intendo ripetermi, ma dico questo: ma cosa sarebbe servito a Mosè cercare di predicare il messaggio di Noè? O a cosa sarebbe servito a Gesù cercare di predicare il messaggio di Mosè? O cosa sarebbe servito a Martin Lutero continuare con il messaggio cattolico? A cosa sarebbe servito a Wesley continuare con il messaggio luterano? A cosa sarebbe servito ai pentecostali continuare con il messaggio metodista? O a cosa servirebbe alla Pentecoste proseguire quando la sposa verrà chiamata? Vedete, siamo proprio al tempo del seme. Siamo qui al tempo della fine. Ora, a meno che un granello di frumento non cada per terra, dimora da solo, come la critica. Siccome ho fatto dei commenti da quando è uscito il libro, probabilmente l'avete qui nella vostra città, quell'autore tedesco che scrisse uno degli articoli più critici è un miscredente. Di certo no, non lo sto condannando perché mi ha condannato in quel modo, ma perché essendo un miscredente il libro non dovrebbe mai trovarsi in vendita. E disse: un Dio che poteva stare fermo lassù e il Dio di poter aprire il Mar Rosso e liberare il suo popolo e poi sedere con le mani sopra la pancia e vedere attraverso le epoche oscure quei cristiani fatti a pezzi dai leoni, quelle madri con i capelli impregnati di catrame e appese alle croci e bruciate, e i loro bambini, le madri incinte con il ventre strappato e tirato fuori a tirare sorte sul sesso del bambino, e star fermo e lasciarlo cadere, gente che si riteneva essere servitrice di quello stesso Dio. Vedete, la scrittura è l'ispirazione. Non sarete mai in grado di conoscere la scrittura solo sedendovi e leggendola da un punto di vista teologico, da un punto di vista scolastico. Non ha mai funzionato. Da molto tempo fa stavo parlando con il ministro Battista e disse: finché non impareremo corretto greco, finché noi, disse, nel concilio di Nicea, prima di ciò, discutevano delle parole greche nella Bibbia. Non lo conoscerete mai. La Bibbia deve essere rivelata tramite ispirazione. È l'unica cosa, la rivelazione. Gesù disse a Pietro: su questa roccia di rivelazione, rivela chi egli è. Benedetto sei tu, Simone, figlio di Giona, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma è il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo. Su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Non su Pietro, non su se stesso, ma sulla rivelazione spirituale di chi egli era. Ed egli è la parola. San Giovanni 1, nel principio la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Ebrei 13:8, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi viviamo nel giorno in cui la manifestazione della parola di Dio deve arrivare ad un'epoca differente dall'epoca pentecostale. Ed è giusto, ricordate voi, io sono una persona non istruita, ma non potete frenare la natura, perché Dio opera nella continuità della natura, proprio come ho detto, il sole sorge, tramonta e passa attraverso il giorno, come l'età della scuola, muore la sera, per sorgere di nuovo il mattino seguente, gli alberi lasciano scendere la linfa nel periodo invernale, va nelle radici e ritorna in primavera. Notate, egli la paragonò a un granello di frumento, la sposa, il motivo per cui Dio ha dovuto lasciarla andare in quel modo, quella buona, vera chiesa genuina che fu fondata nel giorno di Pentecoste, era cresciuta e crebbe fin dal giorno di Pentecoste in una grande chiesa, doveva cadere nella terra in quell'epoca oscura ed essere sepolta come fanno tutti insieme, doveva morire in modo da poter scaturire di nuovo nella riforma, si fece avanti nella persona di una riforma, Martin Lutero. E da là, proprio come uno stelo di frumento che cresce, la prima cosa che sorge sono due piccole foglioline, poi continua ad aggiungere più foglioline, sorge Martin Lutero, poi Zwingli e via di seguito, Calvino, e via come sono proseguiti, alla fine entra in un'infiorescenza. Ora, quello era John Wesley, nell'epoca di Wesley, aveva un polline che si ritrasse, da là uscì l'epoca pentecostale. Così simile, proprio come un vero granello di frumento, se guardate lo stelo. Ma se prenderete quel granello e lo tirate indietro, non c'è affatto alcun grano in esso, è solo un guscio nella forma di un granello. Ma è posto là per uno scopo, per proteggere il grano finché, se solo lo colpisce così, lo ucciderebbe. Deve rimanere là dentro fino a un determinato momento, e tutta la vita lascia il guscio, come essa ha lasciato lo stelo, ha lasciato il polline, lascia il guscio ed entra nel grano, e si forma di nuovo come era giù nel terreno. Ora, tutti noi sappiamo che quando viene dato un messaggio, in 3 anni formano un'organizzazione. Quando lo fanno, lo uccidono proprio là. Lo fecero nei giorni di Lutero, perché fu fatto nei giorni di Wesley, fu fatto nei giorni di Alexander Campbell e tutti gli altri, e si è fatto nei giorni della Pentecoste, esattamente. Vedete, arrivate a un punto in cui ognuno diventa rigido, si allontana, non possono ricevere nessuna nuova rivelazione, sono messi comodi ed eccoli là, e la muoiono. E la vita passa proprio attraverso ciò e prosegue proprio a formare il grano. Quando viene il grano, quella vita che ha viaggiato attraverso il grano e la risurrezione porta fuori l'intera cosa, innalza nel rapimento. Ora ricordate, questo messaggio iniziò prima con la guarigione divina, facendo miracoli. Ora, se Dio lo lascia passare attraverso una chiesa ordinaria, proprio come abbiamo già avuto, allora non era Dio. Dio non deve farsi vedere, Dio, egli non deve fare queste cose per intrattenerci come noi americani siamo abituati all'intrattenimento, ma egli lo fa per attirare l'attenzione delle persone, perché sta per fare qualcosa. Guardate lui stesso quando venne, il meraviglioso piccolo profeta, il Rabbi, il profeta di Galilea, ebbene il suo ministero era meraviglioso, era benvenuto in ogni chiesa. Ma un giorno si rette e disse: io e il Padre mio siamo uno. Oh mai, quello era fuori discussione, niente a che fare con tale individuo. Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi, è un vampiro, allontanatevi da un'altra persona. Vedete, c'era qualcosa che doveva seguire quel segno. Vedete, qualcosa seguì, il guscio lo trattenne, ma ora il guscio si allontana, deve farlo. E ricordate, sono passati 20 anni e nessun'altra denominazione ne è uscita, e non lo farà. Siamo alla fine delle denominazioni, il grano ha preso forma, ma qual è il problema col grano ora? Deve giacere nella presenza del figlio per maturare, prima che la mietitrebbia lo raccolga. Ora, gli eventi che vediamo avvenire sono assolutamente mostrati nella Bibbia, per ogni epoca. Pensiamo di essere tutti fuori ordine, ma non lo siamo. Ogni cosa si muove proprio esattamente con la parola di Dio. Ora, la Bibbia è un libro differente da ogni altro libro sacro. Non c'è un libro come la Bibbia, perché la Bibbia è Dio in forma di lettera. Vedete, è una parola, è un pensiero espresso. Il pensiero di Dio l'ha espresso, le sue parole tramite i profeti, e loro scrissero la Bibbia, che è in forma di lettera. Gesù la chiamò un seme, e qualsiasi seme porterà del suo genere, se è nella giusta condizione, nella giusta atmosfera. Ora, questo libro di profezia, esso predice eventi futuri. Ora, il libro contiene l'intera rivelazione di Gesù Cristo. Non aggiungete ad essa né togliete da essa, e ogni rivelazione deve venire tramite essa. Vedete, deve essere la parola. Così la gente dice: ho avuto una rivelazione. Sì, sappiamo che Joseph Smith e molti hanno avuto rivelazioni e altro, ma erano contrari alla parola. Deve venire in accordo alla parola se viene da Dio, perché deve rivendicare o dimostrare la presenza di Dio, ed egli preconosceva tutte queste cose, essendo tramite la sua preconoscenza egli ordinò, preordinò nella Bibbia, ha detto predestinò ogni epoca al suo posto, ed ogni uomo al suo posto, ed ogni messaggero al suo posto. Egli è Dio, il diavolo non lo inganna in niente, ed egli è Dio, ha ordinato ogni cosa ad avvenire e cade proprio esattamente in linea con la sua parola. Così, se possiamo vedere tramite la sua parola in quale epoca, in quale tempo stiamo vivendo, vedrete proprio qui nella Bibbia di quest'epoca ciò che siamo supposti, ciò che deve accadere in questo tempo. Ora, gli altri libri, troviamo molti libri che chiamano libri sacri e così via, e ho letto il Corano e molti altri, ma vedete, i loro libri sacri sono solo un codice etico di moralità o di teologia, ma questo libro è un profeta, esso è diverso da qualsiasi altro libro. La Bibbia è la parola di Dio che predice il futuro. Predice perché ciò è preavvisato. Se Dio manda qualcosa e gli dice e promise nella Bibbia che non farebbe niente sulla terra finché prima non l'abbia rivelato ai suoi servitori profeti, Amos 3:7. Egli e Dio non può mentire, glielo rivela, è sempre stato il suo modo di farlo durante tutte le epoche, non ha mai mancato di farlo. Ora, ci è promesso negli ultimi giorni che questo venga restaurato, non ci sarà alcuna chiesa, nessuna denominazione metodista, battista, presbiteriana, pentecostali, loro non, nelle condizioni moderne porteranno mai questa chiesa verso una sposa, non possono farlo, falliscono, sono troppo in guerra uno con l'altro e la mondanità si è insinuata dentro e così via, e sono morti sul posto. E così Dio lo sa, e per rivelare questa parola uno dice: bene, io questo, benedetto Dio, e sa così. È proprio come nel modo in cui era Gesù quando venne la prima volta: ognuno ha una dottrina, ognuno ha questo. Dovrà essere qualcosa mandatoci da Dio, e Dio l'ha promesso. E l'unico modo in cui egli agisce è mantenere il suo stesso modello. Ha promesso di mandarci in questi ultimi giorni, secondo Malachia 4, un profeta sulla terra che volgerà di nuovo i cuori delle persone, i cuori dei figli di nuovo verso i padri apostolici. Egli l'ha promesso nella sua parola, Luca 17 e molti altri posti in cui egli ha promesso che egli ciò che avrebbe fatto in questi ultimi giorni per portare questa cosa ad una parola rivendicata. Vedete, un uomo può dire qualsiasi cosa, ma a meno che Dio interpreti quella parola, vedete, ora abbiamo la nostra propria interpretazione, diciamo che essa significa questo, e questo, il metodista dice questo, il battista dice questo, il pentecostale dice questo, gli unitari dicono questo, i dualitari dicono questo, oh my, eccolo. Ma Dio non ha bisogno di alcun interprete. Egli è il suo stesso interprete, egli interpreta la sua stessa parola, rivendicandola nell'epoca in cui è proposta, l'epoca per cui è data. Non viviamo in un'epoca pentecostale, viviamo in un'altra epoca. Vedete, non viviamo in un'epoca metodista, viviamo in un'altra epoca. Stiamo vivendo quassù nell'epoca della sposa, la chiamata fuori dalla chiesa e la sua riunione per il rapimento. Ecco l'epoca in cui viviamo ora. Secondo la mia onesta opinione è esattamente la verità. E questo libro è un libro di profezia. Ai suoi credenti viene comandato di onorarla, di leggerla e di credere al suo autore, perché ogni parola che è scritta là dentro deve avvenire. Ogni cosa che è stata promessa deve avvenire, perché essa è Gesù Cristo in ogni epoca. Lo stesso ieri era Gesù Cristo, era in Noè, era Gesù Cristo in Mosè, era Gesù Cristo in Davide, era Gesù Cristo in Giuseppe. È Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ed è Gesù Cristo fra il suo popolo oggi, facendo le stesse cose che promise che avrebbe fatto in quest'epoca. È Gesù Cristo. Ma la Chiesa è diventata così rigida, così lontana, come ha detto il fratello qui. E le nostre chiese stanno diventando nella stessa maniera, al punto che dobbiamo avere qualcosa che ci scuota di nuovo verso la parola. Come sappiamo che lo farà? Deve venire secondo il piano stesso di Dio. Non può venire tramite un laico, non verrà tramite un uomo d'affari, non può venire tramite le chiese. Dio ha disposto il suo piano. Ho parlato qui a Shreveport l'altro giorno su una trasmissione nazionale in tutta la nazione, quel cercare di fare a Dio un servizio senza che sia la volontà di Dio. Davide cercò di portare l'arca di Dio di nuovo nella casa. Egli era un re unto. Ebbene, consultò i suoi delegati, i suoi capitani di migliaia, 10.000 e così via. E dissero tutti: quella è la parola del Signore. E consultarono il sacerdote, quello era meraviglioso. E furono tutti così ispirati, gridarono, fecero ogni atto religioso che c'era. Ed era assolutamente contrario alla volontà di Dio, perché c'era un profeta nel paese dal nome di Nathan e non fu neppure consultato in merito. Vedete, troviamo che non funzionò, sebbene fossero sinceri cercando di fare un servizio a Dio. E potete essere così sinceri, ma finché non sappiamo ciò che stiamo facendo, state combattendo l'aria. Tornate nella parola di Dio e allineatevi e poi andate. Allora conoscete come un soldato non sa cosa fare finché non riceve gli ordini per farlo. Dobbiamo essere soldati cristiani e prendere ordini dalla Bibbia per l'ora attuale. Non la carica di ieri, la carica del giorno prima, ma la carica di oggi, la via da seguire, scoprire l'ora in cui viviamo. Questi eventi moderni si stanno scivolando accanto troppo velocemente e un giorno scopriremo che saremo lasciati indietro senza niente e saremo presi e sigillati nel marchio della bestia prima di saperlo. E ora? E con pazienza dobbiamo aspettare per questo, per le profezie che sono premesse. Ognuna di esse deve essere adempiuta nella sua epoca. Ed essa ci predice, l'autore l'ha fatto prima di fare questo e aspettiamo di vederlo fare ancora. Che tempo è questo in cui viviamo? Qualcosa come un calendario. Guardate il calendario per scoprire in quel giorno dell'anno state vivendo. E guardate la Bibbia di Dio per vedere in quale epoca stiamo vivendo. Non viviamo nell'epoca metodista, l'epoca battista. Stiamo vivendo nell'epoca della sposa, della chiamata. Siamo riportati a Dio tramite un canale quale Egli ha promesso di reintrodurre e Egli ha promesso di farlo. Ma come è avvenuto in ogni epoca, la gente lascia che l'uomo ci metta la sua interpretazione in essa tramite la teologia e non crederà alla sua conferma divina di Dio, che è l'interpretazione di Dio. Non ciò che io dico, ciò che dice qualcun altro, ma ciò che Dio ha promesso e ciò che Dio fa dimostra che è Dio che compie la sua stessa interpretazione della sua parola. Hanno detto voi pentecostali 45-50 anni fa le vostre madri, i vostri pari, quando erano genuini pentecostali, uscirono da un'organizzazione, maledissero la cosa, ne uscirono, poi come una cagna sul vomito ci è rientrata di nuovo. Ha fatto la stessa cosa che uccise quella chiesa, avete ucciso i vostri facendo la stessa cosa, niente contro la gente là dentro, niente contro ciò, è il sistema della cosa che lo compie. A casa sono, giungo a casa, non predico questo nella riunione di un altro uomo, predicherò la traccia del serpente e ascoltatelo se ricevete i nastri. E notate, mancarono di vedere la conferma delle profezie della parola di Dio che veniva adempiuta. Se quei sacerdoti l'avevano immaginato proprio esattamente nel modo in cui il Messia sarebbe venuto, sapevano ciò che sarebbe avvenuto. I farisei avevano la loro idea, i sadducei, gli erodiani, tutti avevano le loro idee. Ma egli non venne, egli venne contrariamente ad ognuno di loro, ma esattamente con la parola. Gesù disse la stessa cosa qui: se aveste conosciuto, riconosciuto me, avreste riconosciuto il mio giorno. Se avreste conosciuto, disse, bene Mosè, noi abbiamo Mosè, disse, ebbene se aveste creduto a Mosè, credereste a me, perché gli scrisse di me. Ma vedete, quando Dio stava confermando esattamente quello che aveva promesso, loro lo avevano in qualche genere genitoso, di maniera in cui Gesù doveva venire, intendo il Messia doveva venire proprio al loro gruppo, oppure non era il Messia. Ebbene, in quel modo quasi oggi, se non guardi attraverso i miei occhiali, non stai affatto guardando. Vedete, è così, è proprio il modo in cui esso è. Noi, è la verità, detestiamo pensare a ciò, ma è assolutamente la verità. In Ebrei 1:1, Dio in tempi antichi scrisse la Bibbia tramite la sua stessa via scelta. Non la scrisse mai tramite teologi, nemmeno la interpreta tramite i teologi. Non c'è mai stato un tempo in cui teologi abbiano mai avuto l'interpretazione della parola di Dio. L'interpretazione viene solo ad un profeta. E l'unico modo in cui usciremo mai da questa confusione è che Dio ci mandi quel profeta, proprio esattamente. È l'unico modo in cui sarà fatto. È stato creduto, si è osservato, è l'adempimento. Vedete, non è stata scritta dall'uomo, ma fu scritta da Dio. Non è un libro d'uomo, non è un libro di un teologo, è il libro di Dio, che è un libro di profezia, scritto dai profeti e interpretato dai profeti. La Bibbia dice che la parola del Signore viene ai profeti. Esattamente, come è stato ben illustrato oppure dimostrato quando Gesù venne sulla terra e Giovanni era il profeta di quel giorno ed egli stava profetizzando, disse: oh, intendi dire che Dio farà a pezzi le nostre grandi associazioni qui e tutte queste cose e ci sarà un tempo quando non si adorerà più nei nostri templi? E gli disse: verrà un tempo in cui Dio farà un sacrificio attraverso l'agnello di Dio, un uomo, e disse che avrebbe riconosciuto quando gli sarebbe venuto, e disse, era così sicuro del suo messaggio, disse, si trova proprio ora fra voi, non lo sapete, egli è proprio fra voi e non lo sapete. E un giorno quando Gesù uscì, Giovanni alzò lo sguardo e vide quel segno sopra di lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quello stesso istante Gesù sapeva allora di essere confermato davanti alle persone. Ora, egli era la parola. Dubiteremo di questo? La Bibbia disse che egli era la parola. Nel principio la parola era Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed ha dimorato fra noi. Ora eccolo, ecco la parola sulla terra. Guardate, perfettamente venire proprio nell'acqua verso il profeta. È giusto, la parola viene sempre al suo profeta. Quindi non possiamo aspettarci che essa venga a un teologo, non possiamo aspettarci che essa venga alle denominazioni, deve venire per l'itinerario del canale di Dio in cui egli ci ha predetto ed è l'unico modo in cui mai verrà. Sarà odiata, rifiutata, rigettata, quando verrà sarà gettata da una parte da ogni cosa, ma Dio lo farà comunque. Fu rigettata in Gesù Cristo, fu rigettata in Giovanni, fu rigettata tramite Geremia, fu rigettata tramite Mosè, è sempre stato in quel modo, ma Dio continua proprio a muoversi nel modo in cui egli aveva promesso che lo avrebbe fatto, sì Signore, non manca mai di farlo nello stesso modo. L'uomo che ha visto la visione, sentito la sua voce, non l'ha mai compresa del tutto, in molti casi non sapeva perché è solo uno strumento di Dio, sono i pensieri di Dio espressi tramite le labbra di un uomo. Un pensiero, certamente, è una parola espressa. Dio fa la sua propria scelta tramite la sua scelta predestinata. L'ha fatta in ogni epoca, egli ha mandato l'uomo per ogni epoca, come quando Mosè, quando doveva adempiere quello che disse ad Abramo, Mosè nacque come un bambino speciale, non poteva farci niente nell'essere in quel modo. Era nato in quel modo perché era nato per quello scopo. E così scopriamo che Dio lo compie in ogni epoca. Dio compie la sua scelta, scegliendo tramite la sua scelta predestinata, sceglie i suoi profeti e altro per l'epoca. Stabilisce la sua natura, la natura dell'uomo, lo stile di predicare dell'uomo, sul loro dono e tutto quello che fa è per affrontare la sfida di quel giorno. Dio crea quell'uomo e lo manda. E nella sua stessa mente, come ho predicato ieri sera, noi siamo un germe del gene di Dio. Egli sapeva che quell'uomo ci sarebbe stato in quell'epoca, prima che mai ci fosse una molecola, una luce o qualsiasi cosa sulla terra. Perché voi siete un gene di vostro padre, ed eravate in vostro padre, benché vostro padre non avesse comunione con voi, perché voi eravate là dentro, ma non lo conoscevate, ed egli non vi conosceva, ma voi siete stati manifestati affinché potesse avere comunione con voi, essendo voi nati di nuovo, siete nati nella vita eterna, ed è l'unica forma di vita eterna, ed è la vita di Dio, Zoe, la parola greca Zoe. Solo una forma di vita eterna. Allora, se siete un figlio di Dio o una figlia di Dio, eri da sempre in Dio, ma egli sapeva in quale strato e tempo sareste stati piantati. Così ora sei reso una creatura, un figlio di Dio, un figlio o una figlia di Dio, manifesti per affrontare la sfida di quest'ora, per confermare il vero vivente Dio di quest'ora, il messaggio che sta venendo avanti in questo tempo. È giusto, eravate là prima della fondazione del mondo. Se non eravate stati scelti in quel modo, non importa quanto cercate di imitarlo, non ce la farete mai. Come potete ottenere sangue da una rapa quando là dentro non c'è sangue? Ecco il motivo per cui cerco di parlare in merito alla gente, pensava che eravamo gridando alle donne in merito al capelli corti, la gente mi diceva di dire le cose, lei rovinerà il suo mistero, rovinerà il mistero che Dio stesso ha ordinato, non sia mai. E quando la gente sente la parola di Dio, quando un bambino è concepito nel grembo di una madre, quando quella sola cellula là dentro vi si aggrega un'altra cellula, non è una cellula di un umano, la successiva di un cane, la successiva di un gatto, la successiva di qualcos'altro, è assolutamente unicamente un essere umano. E quando un uomo è nato dallo Spirito di Dio, non può iniettare niente nella sua vita, essa è la non contaminata parola di Dio confermata per quell'ora. E gli prende l'intera parola di Dio, non ci mette credi, nient'altro in essa, è puramente non adulterata parola di Dio resa manifesta fra noi. Guardate nella Bibbia, osservate dove in quale epoca viviamo allora, quando vedete queste grandi cose rese manifeste, quando Dio promise di farlo e glielo compie sempre, alla fine di ogni epoca, quando la Chiesa è giunta al punto di svolta e si è rivoltata dalla parola verso il peccato e la mondanità è peccato. La Bibbia disse, se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è neanche in voi. Parlavo ieri sera, stavo parlando del sacrificio che fu offerto, l'agnello. Dovevano essere 7 giorni, rappresentando le 7 epoche. Non ci doveva essere lievito fra il popolo, nessun lievito per 7 giorni. Quello significa che non c'era niente di mescolato con esso, è non lievitata costantemente, e non vogliamo nessun credo, lievito o altro mescolato con noi. Non vogliamo il mondo mescolato con noi. Deve essere il paneazimo di Dio, la parola di Dio, la non adulterata parola di Dio, che l'uomo vivrà di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. I nostri sistemi denominazionali, le differenze e altro, ci hanno messo il lievito, e questo e quello è il mondo, è moda, e oh, è arrivato al punto che Hollywood è quasi dappertutto. Alla fine si arriverà come là in Inghilterra, una chiamata all'altare sarà vergognosa. Mai, come ha detto un fratello, come potete portare il pesce sulla barca? È giusto. Dobbiamo avere il Vangelo predicato nella sua pienezza, con la potenza di Dio per confermare questo, in accordo alla promessa di quell'epoca, e dimostrare che è esattamente la volontà di Dio. Al di fuori di ciò siete solo un membro di chiesa. Non importa quanto provate, provate a fare un servizio a Dio, potreste andare alla festa del taglio, cucito per essere così fedeli alla chiesa, ma a meno che quel germe di vita eterna fosse preordinato in voi, a essere un figlio e una figlia di Dio, crescerete come una cosa deforme, ma mai un vero, genuino figlio di Dio. Figlio, figlia di Dio. Spesso racconto la mia piccola storia dell'aquilotto, come una volta l'agricoltore sistemò la gallina e aveva, spero non suoni sacrilego per voi, ma un agricoltore sistemò una gallina e lei era, mancava un uovo per fare la covata. Dubito che qualcuno qui sappia cosa sia una covata di uova, in quanto consista, ma ad ogni modo gli mancava un uovo per averne a sufficienza, così rubò dal nido dell'aquila, lei aveva 2 uova, e mise l'uovo sotto la gallina. Quando quell'aquila si schiuse in mezzo a tutti quei pulcini, era un uccello strano. Non poteva comprendere il chiocciare della gallina, non parlava come i suoi, come voleva sentirla parlare. E grattava nel pollaio e mangiava dal pollaio. Non era il cibo per lui, era un brutto natroccolo in mezzo a loro. La gallina chiocciava e lui non lo capiva. Lei andava da questa parte, mangiava questo, mangiava quello e non lo capiva. Così un giorno la sua mamma, o madre piuttosto per voi, io nel sud diciamo mamma, così, comunque, sua madre sapeva di aver deposto 2 uova. Ce n'era solo uno di loro là, andò in cerca dell'altro. Girò intorno in tutto il paese, alla fine volò sopra il pollaio, lo vide laggiù, che seguiva quella vecchia gallina, gridò: Junior, tu non sei un pollo, sei un'aquila. Quello suonò proprio bene per lui, perché lui era un'aquila dal principio. E quando un uomo, una donna, è stato sotto credi, una religione fredda, formale, si è ordinato ad essere un figlio di Dio e vede la parola di Dio predicata in potenza e Dio la conferma, egli è un'aquila tanto per cominciare, la correrà incontro tanto certo quanto 2 più 2 fa 4. Non può farci niente, perché è la sua stessa natura che ama la parola di Dio. Non mi importa ciò che chiunque altro dica, quando egli vede la parola di Dio resa manifesta, egli le volerà incontro, perché era un aquilotto. Mentre continuavamo a parlare, disse: mamma, come farò ad arrivare lassù? E gli disse: fai solo un piccolo salto, ti prenderò io. E l'unica cosa che dovete fare è fare un salto sui piedi, un salto verso Dio, una promessa: Signore Gesù, ti credo con tutto il cuore, credo il messaggio dell'ora, lo vedo rivendicato e so che esso è giusto. Salta su in piedi, la mamma ti prenderà. Non preoccuparti, sei un'aquila, lei sarà proprio là per afferrarti. Ora comprendiamo che stiamo vivendo in un tempo tremendo, è un grande tempo, ma quando la verità di questa Bibbia, i credenti l'hanno vista confermata, è la stessa conferma e evidenza che Dio ha in essa, assolutamente, è allora che la parola promessa che Dio ha promesso è resa nota, il seme è scaturito e possono vederla e la credono. Altri proprio non possono vederla, in qualche modo sederanno e la guarderanno. Sapete, ho predicato abbastanza duramente per tutto questo paese che non ci dovrebbe essere una donna con i capelli corti in tutta la nazione, ma ogni volta quando torno ce ne sono di più. Qual è il problema? C'è qualcosa che non va. Sapete che la parola lo dice. Dite bene, questo non fa alcuna differenza. Ciò fa differenza. C'è un ottimo fratello che disse: imporrò le mani su di te, fratello Branham, ti amo, stai rovinando il tuo ministero. Disse: non è compito tuo dire alle donne in merito a ciò. Disse: lascia che lo facciano i pastori. Disse: però non lo fanno. Disse: ora, e gli disse: bene, non è compito tuo, tu prega solo per i malati. Disse: di chi è compito allora? Sono stato chiamato a predicare il Vangelo. Disse: imporrò le mani su di te e chiederò a Dio di togliere questo da te. Lasciami imporre le mani anche su di te. E vedete, pregherò che Dio ti apra gli occhi e che tu lo veda. Così è giusto. E disse: dovresti predicare, la gente crede che tu sia un servitore, un profeta di Dio. E gli dice: se dovessi insegnare a quelle donne come fare a ottenere grandi doni e profetizzare altro, e dice: come posso insegnare loro l'algebra quando neanche impareranno l'ABC? Vedete, è giusto. Così non potete farle proprio ogni giusto. Se non potete fare le cose comuni, come potete fare le cose spirituali, le cose naturali? Certamente, fratello e sorella, potrebbe suonare come uno scherzo, ma il Vangelo è la verità del Vangelo. È vero. Notate, oggi troviamo che le persone, ci sono tante persone che proprio non riescono a crederlo, anche gente riempita di spirito. Ve ne darò una che vi lascerà senza parole. Il battesimo dello Spirito Santo non significa che entrerete, niente affatto. Non ha niente a che fare con la vostra anima, quello è il battesimo, vedete. Ecco l'interno dell'anima, qui dentro, che quello che deve venire da Dio. Ma allora all'esterno avete cinque sensi e cinque uscite, entrate per contattare la vostra casa terrena. All'interno avete uno spirito e là dentro ci sono cinque uscite. La vostra coscienza, amore e così via, cinque uscite di quello spirito. Ricordate, in quello spirito potete essere battezzato col genuino spirito di Dio ed essere ancora perduti. È l'anima che vive, che era preordinata da Dio. Non ha detto Gesù: molti verranno a me in quel giorno e diranno: Signore, non ho cacciato diavoli, ho fatto grandi potenti opere, profetizzato grandi doni di Dio. Gli disse: dipartitevi da me, operatori di iniquità, non vi conobbi mai. Molti verranno a me in quel giorno. Non profetizzò Caiafa? Era un diavolo. Scopriamo che quei sacerdoti, quei grandi uomini che erano ritenuti essere le guide di quei giorni con umiltà e ogni altra cosa, ma mancarono di vedere la parola di Dio stessa resa manifesta davanti a loro. Potremmo proprio prendere un mucchio di quello che ho scritto qui. E riguardo a Balaam, dite: Dio cambia idea. Egli non cambia idea. Quando Balaam uscì fuori come profeta e scese laggiù, un vescovo, predicatore, qualsiasi cosa vogliate chiamare, era un grand'uomo. Ma quando consultò Dio in merito all'andare laggiù e maledire Israele, non gli piacevano dal principio. Così chiese di andare e Dio disse: non andare. Allora mandarono giù un dignitario, un mucchio, forse alcuni dei vescovi o presbiteri o qualcosa, dissero con più istruzione per persuaderlo. E ritornò e chiese di nuovo a Dio: non dovete chiedere a Dio una seconda volta. Quando Dio gli disse la prima volta, è tutto.
Amen.
Non dovete aspettare qualcosa. Rebecca non aspettò di ricevere il secondo ordine. Le chiesero, dissero: andrai? Lasciatelo dire a lei. Gli disse: io andrò. Era fermamente ispirata da Dio. Lei divenne una delle regine della Bibbia per aver agito sulla pulsazione dello Spirito di Dio che si mosse sopra di lei per ricevere quello che era assolutamente la verità. E lo credette. Ora scopriamo, Balaam di certo non poteva capire. Uscì fuori e guardò sul popolo e dice: ora aspetta un minuto, siamo un grande enorme popolo qua su, voi siete solo un mucchio sparso, vedete, e noi tutti crediamo lo stesso Dio. Quello è vero, credevano tutti lo stesso Dio, adoravano tutti Geova. Guardate il sacrificio di Balaam: 7 altari, il numero perfetto di Dio, 7 chiese, vedete, 7 montoni, parlando della venuta del Signore. Fondamentalmente era tanto fondamentale quanto lo era Mosè. Ma vedete, non c'era una conferma divina. In questo erano entrambi profeti, ma sotto il mistero di Mosè c'era una colonna di fuoco soprannaturale, una luce sospesa dentro il campo, c'era la guarigione divina, c'era il grido del re nel campo, grandi segni, guarigione divina e prodigi e altro compiuti in mezzo a loro. Era un segno di un Dio vivente fra il suo popolo. Fondamentalmente erano entrambi giusti e Balaam cercò di convincere le persone e le ammaliò in ciò. Quando? Appena prima che arrivassero alla terra promessa. Un altro giorno o due sarebbero stati nella terra promessa. Ma ora temo, questa è un'affermazione difficile da fare, uno di questi giorni mi spareranno, perciò, ma ricordate questo, che le chiese sono ammaliate da questo concilio ecumenico e vi sta portando proprio in esso per dire: siete lo stesso gruppo, non siete lo stesso gruppo. Uscite da quella roba e siate separati. Certamente lo è. È vero. Dobbiamo rimanere lontani da quella roba, più lontani possibile. Balaam disse: lasciamo che i nostri figli si sposino insieme, dopo tutto crediamo lo stesso Dio. Come possono due camminare insieme se non si sono accordati? Come potete camminare con Dio se non siete in accordo con la sua parola? Come potete aggiungere credi e così via ad essa quando vi è ordinato di non farlo, pure comandato di non farlo? Non potete farlo, non c'è modo di farlo, fratello e sorella, non potete mescolare quel lievito con quello non lievitato. Olio e acqua non si mescoleranno. Tenebre e luce non si mescoleranno. La luce è così tanto potente e proprio elimina le tenebre. E così non possiamo mescolarlo insieme. Neppure potete mescolare il peccato e il mondo insieme. Non potete mescolare la chiesa e la denominazione insieme. Non potete mescolare la chiesa e il credo insieme. Non potete mescolare il Vangelo e il mondo insieme. Non si mescolerà. Uscite di fra loro. Siate separati, dice Dio. Io vi riceverò. Sarete miei figli e figlie. Io vi sarò Dio. Non possiamo mai farlo a meno che queste cose siano manifestate la parola di Dio, per allora siamo dimostrata essere la verità. Seguite le orme pentecoste. Ecco perché Lutero ha perso il suo messaggio. Ecco come Wesley ha perso il suo messaggio. Vedete, se la chiesa di Wesley fosse andata avanti sarebbero stati pentecostali. Se i luterani fossero andati avanti sarebbero stati metodisti, vedete. Ora, se i pentecostali andassero avanti sarebbero la sposa. Se rimanete indietro e continuate a tornare nel mondo come state facendo ora, sarete perduti. Sarà solo il guscio e lo stelo deve essere bruciato. Lo sappiamo, e li radunerà il suo grano nel granaio, ma i gusci li brucerà con fuoco inestinguibile, sebbene sia un portatore. Lo portò certamente, ma la vita lo lasciò appena diventa una foglia. Divenne una foglia e proseguì per formare qualcos'altro, finché arrivò alla statura completa. E così la Chiesa passa per la giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, restaurazione dei doni, proprio nell'immagine della forma di Cristo. Cristo è lo sposo, la Chiesa è la sposa, e la sposa è parte dello sposo. Dovrà essere una chiesa parola, non una chiesa denominazionale. Sarà la chiesa parola, la parola che è resa nota e tramite la confermata parola di Dio. Balaam non riuscì a vedere la differenza. Molti non possono, Faraone non la riusciva a vedere, sebbene fosse confermata proprio davanti a lui. Data non riusciva a vedere. Data uscì là fuori e vide Mosè e sapeva. Riuscì là e disse: tu cerchi di pensare di essere l'unico nel mucchio. L'intera congregazione è santa. Dio non ha mai avuto a che fare in quel modo. Avrebbe dovuto sapere che non era così. E disse: bene, l'intera congregazione è santa. Tu cerchi di renderti, se lo dicessimo con l'espressione di strada, l'unico ciottolo sulla spiaggia. E Mosè sapeva che Dio lo aveva mandato laggiù per fare ciò. Disse solo: Signore, cade alla porta del tabernacolo. E Dio disse: separati da lui. Ed egli l'inghiottì. E ricordate, il peccato che fece Israele tramite il dire di Balaam, siamo tutti uguali, quel peccato non fu mai perdonato a Israele. E guardate, lasciatemi dare un'immagine che colpisce. Da 2 milioni che lasciarono l'Egitto, 2 di loro andarono nella terra promessa. Ognuno di loro mangiò la stessa cosa, danzarono tutti nello spirito e avevano ogni cosa in comune. Ma quando si arrivò al tempo della separazione, la parola fece la separazione. Così è oggi. La parola che ha fatto la separazione. Quando venne il tempo gli disse: bene, qui noi siamo così simili. Guardate, la Bibbia disse: negli ultimi giorni i due spiriti, Matteo 24:24, sarebbero così simili da sedurre gli stessi eletti se fosse possibile. Quel guscio ha proprio l'aspetto del grano, ma non è il grano. Vedete, non è il grano, ma ha proprio lo stesso aspetto, vedete? Così simile sedurrebbe gli stessi eletti. Vi siete rinominati, siete caduti in quella denominazione, seccati e morti, e il grano ha continuato proprio a proseguire attraverso, vedete? Esattamente giusto, è un portatore, ma non il grano. Ricordate, il grano continua proprio a proseguire. Nella resurrezione tutta la forza del grano sorgerà in quel grano, mentre forma la spiga per uscire nella grande resurrezione. Mai perdonati. Fermiamoci qui solo un momento, spero di non lasciarvi attoniti. Ma guardate, lasciatevi chiedere qualcosa, prendiamo solo questo, diciamo per esempio se questo conto fosse giusto. Quando lo sperma del maschio e la femmina vengono, se avete mai saputo dei canali di prova o ibridazione e così via del bestiame, scoprite che il rilascio del maschio emette circa 1 milione di germi e il rilascio della femmina emette 1 milione di ovuli. Ma sapevate che c'è solo uno di essi che è fertile? Quei piccoli vitelli, qualsiasi cosa siano, in questi milioni di germi, in 1 milione di germi, ci sarà quel piccolo germe che si farà strada fra gli altri germi e andrà dritto e troverà quell'ovulo fertile e ci striscerà dentro e il resto degli altri morirà. Uno di essi è ordinato alla vita, gli altri non lo sono, sebbene siano tutti uguali. Uno da 1 milione. E se fosse in quel modo stasera, si suppone che ci siano 500 milioni, penso, di cristiani nel mondo, circa quella cifra, solo per arrotondare la cifra. Se il rapimento venisse stasera, allora fra quelli oggi viventi ci sarebbero solo 500 persone. Bene, ce ne sono così tante che vengono a mancare ogni giorno, quasi che non riescono a contare. La sposa sarà portata via e ci renderemo, chiederemo di che cosa si tratta. La gente continuerà proprio a predicare dicendo che stanno ricevendo questo, quello e l'altro. E guardate che inganno sarebbe quello. Diciamo che fosse così, non dico che sia così, non lo so, non ho autorità su ciò, Dio è giudice di ciò, ma guardate in che modo semplice potrebbe accadere, tutte le cifre e altro, come potrebbe essere dimostrato. Perché Core non lo vide? Perché Data non lo vide? Perché Acab non lo vide? Quando Giosafat scese da Acab e disse: Acab, siamo nei problemi, sai che Dio ci ha dato questa terra, Giosuè l'ha divisa, sai che di questo pezzo di terra quassù che hanno preso i Siri non è il nostro territorio? Sì, i nostri figli hanno fame, i Siri, il nostro nemico, sta cibando i loro figli, riempiendo le loro pance col grano che dovrebbe essere nostro. Quello è scritturalmente giusto. Disse: mi aiuterà a salire lassù a prenderlo? Ora a volte un buon uomo cederà sotto l'influenza del malvagio. Meglio osservare, chiesa, osservare molto attentamente. Ora, per prima cosa sapete, Josaphat, essendo un grande uomo religioso, disse: bene, certo, dovremmo salire alla nostra chiesa, siamo tutti lo stesso popolo. Ma non erano lo stesso popolo. No, e gli disse: bene, la nostra chiesa è la vostra chiesa, il nostro popolo è il vostro popolo. Certo, noi andremo, disse, ma prima consultiamo il Signore. Così gli disse: oh Acab, senza dubbio ci avremmo dovuto pensare. Bene, c'è un profeta del Signore, ne ho un seminario pieno, ne ho 400 qua giù, i migliori che ci siano. Hanno tutto il dottorato in teologia, il dottorato in legge, i loro doppi dottorati e ogni altra cosa che lo segue. Sono tutti, ricordate, erano profeti ebrei, danno scuola di profeti. Gli disse: falli venire, ascoltiamo. Credo che fosse Sedechia il grande capo sopra il vescovo, tutti loro. Venne lassù e l'ispirazione, aveva l'ispirazione, assolutamente. Venne lassù, si fece due grandi corna di ferro e disse: sapete, così dice il Signore, prenderete queste corna e spingerete i Siri direttamente fuori dal paese. Ebbene, tutti gli altri profetizzarono, esattamente giusto, tutti loro, l'intero seminario in accordo, vedete. Acab disse: vedi? Cosa fate, essendo piuttosto spirituale, sapete? Non si era inorridito del tutto, disse: ma non ce n'è solo un altro da qualche parte che potremmo consultare? Perché vuoi consultare altri quando l'intero concilio dice che va tutto bene? Scusatemi, vedete? L'intera cosa ha detto è quello che dovremmo fare, vedete? È quello che dovremmo fare. E gli disse: ma non ce n'è un altro da qualche parte? Quel tipo strano, sapete? E gli disse: sì, c'è! Ce n'è uno, Micaia, figlio di Imla, ma lo odio. Sempre in quel modo. Lo odio perché sta sempre sgridando la nostra gente, maledicendomi e dicendomi tutto il male nei miei riguardi. Lo odio. Disse: oh, non dica così, re. Disse: andate a prenderlo. Così andarono là fuori dal figlio di Imla, alcuni dei vescovi, alcuni degli anziani, andarono là e dissero: ora voi, ascolta, vuoi ritornare nell'organizzazione? Di la stessa cosa che hanno detto loro, ti riporteranno dentro. Ma accade che Dio aveva un uomo su cui non potevano metterci le mani. Dio aveva le sue mani su di lui. Era proprio il riflettore della verità di Dio. Disse: certo, disse, io scenderò, ma dirò solo ciò che Dio mi metterà in bocca. Ecco un uomo di Dio. E gli disse: datemi una notte. Così venne la notte, il Signore parlò al profeta, a un piccolo nessuno. E per prima cosa, sapete, il mattino dopo uscì e disse: allora Imla? E gli disse: salite. Disse: ma ho visto Israele disperso come pecore sulla collina senza pastore. E disse: cosa ti avevo detto? Cosa ti avevo detto in merito? E disse: allora il grande vescovo si avvicinò e lo colpì sulla bocca e disse: dove se n'è andato lo spirito di Dio? Perché io so che avevo lo spirito, ho danzato in esso, ho fatto tutte queste cose, vedi, io gli avevo su di me lo spirito, per dove esso è passato? Ora vedete, Imla, essendo un figlio di Dio, un vero profeta di Dio, e gli esaminò la sua visione con la parola. Se non era con la parola, era sbagliata, vedete, la parola per quell'ora, vedete. Ora, egli disse: scritturalmente la terra gli apparteneva, la terra era loro, scritturalmente ogni cosa sembrava essere giusta tranne una cosa. Ricordate, fu una sola parola che fece venire l'intero disordine. Eva non credette ad una parola di Dio all'inizio della Bibbia. Una sola parola causò il problema. Gesù venne nel mezzo della Bibbia e disse: l'uomo vivrà di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Alla fine della Bibbia disse: chiunque toglierà una parola o vi aggiungerà una parola. Non è parte del Vangelo. I metodisti hanno una parte, i battisti, i presbiteriani e così via ne avevano una parte, i cattolici ne avevano una parte, i testimoni di Geova e tutti gli altri, ma è l'intera cosa, tutta la parola dell'ora, ciò che conta. E non lo faremo mai finché Dio non unge un profeta che possa prendere posizione e dirla e confermarla e dimostrare che sia giusta. Passerà proprio fra le persone e non la riconosceranno mai, proprio come è stato. Voi cattolici, come Giovanna d'Arco, l'avete bruciata a rogo per essere una strega. In seguito avete riesumato i corpi di quei preti 200 anni dopo e li avete gettati nel fiume. Non conoscevate San Patrizio e gli altri. Vi passerà proprio fra le mani ancora per prima cosa. Dio lo farà e non saprete mai neppure che è stato fatto. Vedete, egli passa proprio attraverso e prende la sua sposa e la porta dritta in alto, la porta via in segreto, proprio in mezzo alle persone. Scopriamo questo piccolo Micaia, visto che esaminò, sapeva che Dio aveva detto tramite un vero profeta prima di lui. Il profeta prima di lui cosa aveva detto? E gli disse questo. Disse Acab: perché tu hai versato il giusto, il sangue del giusto Nabot, i cani leccheranno anche il tuo sangue, Jezebel. E questo è proprio esattamente ciò che doveva avvenire, perché Dio l'aveva detto. Come poteva quel profeta profetizzare del bene quando c'era del male contro di ciò? Come posso dire a questa epoca della chiesa di Laodicea cose buone quando Dio ha parlato contro di essa? Sei nuda, miserabile. Dice: sono ricca, ho le migliori, ho le chiese come metodisti, battisti, presbiteriani, ho questo, ho quello, miglior questo, quello, l'altro. È vero, ma non sai di essere nuda, cieca, miserabile. verso la vera cosa che Dio sta manifestando, ti passerà proprio attraverso così andando, se vedete. Credete, gente, prima che sia troppo tardi. Ora scopriamo. E lo colpì sulla bocca e disse: per dove è passato lo Spirito di Dio? Micaia disse: ho visto Dio seduto sul trono. Tutto egli chiamò gli delegati del cielo e disse: chi possiamo mandare giù a ingannare Acab? Disse: e uno spirito bugiardo si avvicinò e cadde davanti a Dio, un bugiardo. E ricordate, quello spirito di menzogna entrò in quei profeti. Avrebbero dovuto sapere allora che lo spirito che era su di loro non era in accordo alla parola, ma erano così entusiasmati perché erano i profeti del re, perché avevano ogni cosa raffinata. Ed ecco cosa ha fatto la chiesa oggi: siete allontanati dalla vecchia esperienza all'antica che avete avuto anni fa, quando vi trovavate all'angolo della strada e predicavate il Vangelo. Uscite da quelle organizzazioni e vi definite un popolo libero. No, perché siete avvolti in essi di nuovo, come una scrofa al suo pantano o una cagna al suo vomito. Se l'ha fatto vomitare la prima volta, lo farà vomitare di nuovo, è giusto. Dio vi ha sputati dalla sua bocca. E gli disse: siete tiepidi, né caldi né freddi. Avete alcune riunioni, poi suonate un po' della musica e cantate un po', quando è assolutamente quasi diventata una disgrazia per la cristianità. Mio figlio mi ha chiamato l'altro giorno per guardare la televisione. Doveva essere una riunione di cantici dove vanno le persone. Quel mucchio di piccoli ricchi che erano là si scuotevano con questo rock and roll cantando quei cantici. È una disgrazia verso Gesù Cristo. Non ci ha fatto più solennità nella chiesa. Sembra che sia diventato tutto un qualcosa di rock and roll e una mostra di moda al posto della chiesa del Dio vivente, dove Gesù Cristo può manifestare se stesso in potenza. Mi sembra che ci sia qualcosa di sbagliato da qualche parte. Se ne stanno poco a poco andando. La Bibbia dice che sarebbe stato in quel modo. Vedete, guardate dove vi trovate. State attenti, svegliatevi prima che sia troppo tardi. Ora scopriamo. E disse: chi possiamo far andare laggiù e ingannare Acab per portarlo lassù e adempiere le parole di quel profeta? Vedete, se il profeta ha detto una parola, cieli e terra passeranno, ma essa non può fallire, deve avvenire. Quindi ecco cosa doveva avvenire. E gli disse: mettete quest'uomo nella prigione interna, cibatelo con pane e acqua d'afflizione. Quando tornerò in pace mi prenderò cura di lui. Micaia rimase là fermo, sapendo di avere lo Spirito di Dio. La sua profezia, le sue visioni erano giuste, il suo messaggio era giusto, perché era così dice il Signore da quelle visioni, così dice il Signore dalla parola, doveva essere giusto. Era così dice il Signore, e gli disse: se tu ritornerai affatto, Dio non mi ha mai parlato. E sapete cosa accade, certo. Guardate voi. Comprendi, fratello, ascolta. Certo, Caiafa non poteva vederlo. Perché non abbassò lo sguardo? Era un vescovo, era il papa di tutte le chiese insieme. Perché quell'uomo non poteva vedere Gesù che si trovava là? Perché non poteva comprendere? Quando stavano cantando il 23esimo salmo, il 22esimo salmo piuttosto, nella chiesa, e mio Dio, perché mi ha abbandonato? Ed egli era là sulla croce. Le stesse scritture, lo stesso Dio che stavano adorando, lo stavano condannando e uccidendo come fanatico. Eccolo. Vi scioccherà se vi dico che sta quasi per ripetersi ancora. La Bibbia disse che egli era all'esterno, cercando di bussare per entrare, e nessuno lo fece entrare. Colui che amo io castigo e sgrido, lo rimprovero, lo scuoto profondamente, ma è perché lo amo. Aprite e lasciatemi entrare. Sì, non poteva, ricordate, io non volevo entrare nella chiesa, è lui l'individuo. Egli non poteva entrare in chiesa, lo avevano chiuso fuori, solo l'unica organizzazione di tutte in quest'epoca in cui egli era all'esterno della chiesa. Messo fuori, rifiutato, rigettato, perché egli era solo manifestato temporaneamente nelle altre chiese, nella forma di giustificazione e così via, ma qui dentro, l'epoca che viene ora, è la piena manifestazione della conferma di Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi in eterno. Oh, ammetterò che abbiamo molti imitatori, ma esaminate il primo, l'originale. Mosè scese con i comandamenti di Dio per liberare Israele, e quando lo fece compì dei miracoli. Gli imitatori vennero dopo di lui. Se fossero stati prima, lui sarebbe stato l'imitatore. Vedete, aveva la parola del Signore, e il Signore confermava, rimase solo fermo. E sapete che la stessa cosa è promessa per gli ultimi giorni, come Ianei e Ambrei si opposero a Mosè, così faranno questi uomini di mente reproba in merito alla verità. E quando un'organizzazione conduce un uomo proprio giù attraverso quell'organizzazione, ciò dimostra che non è venuta da Dio, perché Dio fa quelle cose per attirare la mente delle persone, poi il messaggio lo segue. Se non lo fa, allora non è di Dio. Non è Dio. Dio lo fa sempre. Giuda non lo poté capire. Camminò proprio con lui, non lo vide. Ma quello vero gene ordinato da Dio,
quel vero germe, un'anima di Dio che era in Dio prima della fondazione del mondo. Ricordate, voi che veramente avete lo Spirito di Dio in voi stasera, eravate qui in Cristo perché Egli era la pienezza della parola, era la pienezza della Deità corporale. Dio era in Cristo riconciliando a sé il mondo. Lo credete? Guardate, Egli era in Cristo. Allora, se eravate in Dio, un gene, una parola, un attributo dal principio, allora avete camminato con Lui qui sulla terra. Avete parlato con Lui sulla terra. Avete sofferto con Lui sulla terra. Siete morti con Lui al Calvario e siete risorti di nuovo con Lui. E ora siete seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, avendo comunione con Lui, la parola, mentre essa nutre la vostra anima, che l'uomo vivrà di ogni parola che procede, non la parola metodista, la parola battista. Ricordate, se rimaneva qualcosa nel sacrificio, doveva essere bruciato prima del mattino, perché domani è un'altra epoca della Chiesa. È giusto? Esodo, è vero. Un simbolo, emblema del sacrificio. La porta, disse, farò un posto, non mi adorerete in ogni porta che vi ho dato, ma c'è una porta, in quella porta metterò il mio nome. E dove il Signore mette il suo nome, ecco il posto dove Dio riceverà il vostro sacrificio. Abbiamo fatto ogni genere di porta, ma Dio ha fatto una porta. Dio ha fatto una porta, e quella porta era San Giovanni il 10° capitolo. Gesù disse, io sono quella porta. Dio mise il suo nome in Gesù, lo credete? Era il figlio di Dio. Ogni figlio viene nel nome di suo padre. Gli disse, sono venuto nel nome del padre mio, non mi avete ricevuto. Io vengo nel nome di mio padre, voi venite nel nome del vostro padre. Gesù venne nel nome di suo padre, così il nome di suo padre è Gesù, esattamente, perché venne nel nome di suo padre. E non mi avete ricevuto, verrà un altro e riceverete lui. Prenderete le vostre denominazioni e andrete con loro. Continuate a proseguire la Bibbia, disse, furono suscitati per adempiere a questo posto. Ciechi, nudi e non lo sanno. Chiesa, religione, oh, molto più, proprio come era Caino, fece un sacrificio, fece ogni cosa proprio uguale come la fece Abele, ma gli fu rivelato per rivelazione ciò che era sacramento. Non frutti del campo o qualcosa che fate con la vostra mano. Il credente può vedere la parola fatta carne, gli altri non possono farlo. Tutti quegli israeliti, dopo che avevano visto Mosè compiere ciò e portare attraverso e aver tenuto gran concilio, uno di loro disse, andremo con Balaam perché pensiamo che il dottor Balaam abbia ragione, è più intelligente, più istruito, ogni cosa, quindi lo prenderemo proprio e Dio non li perderà mai. Li distrusse proprio là nel deserto. Gesù stesso disse, non verranno mai, nessuno di essi salvato. Gesù disse, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto per 40 anni e disse, sono tutti morti, eternamente separati da Dio, sono tutti morti. Certamente, perché diedero ascolto a un errore. Quando Mosè, il confermato di Dio, una guida per mostrare loro la via verso la terra promessa, ed erano giunti bene fino a quel momento, ma poi non hanno più voluto proseguire con lui. Ora i credenti possono vederlo, ma gli increduli non possono vedere questo confermato. Guardate quanto era più Caiafa, guardate quanto più erano quei sacerdoti. Gesù si voltò e disse, voi siete dal padre vostro il diavolo, e fate le sue opere. Ma c'erano alcuni credenti seduti là. Pensate che quei discepoli potessero comprendere ciò che Gesù disse, io padre mio siamo uno, non avrebbero potuto spiegarlo. Quando gli disse, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, avete il suo sangue, non avete vita, potevano spiegare ciò? No, ma lo credettero, perché avevano visto Dio confermato e fatto carne. Gesù disse, se non compio le opere del padre mio, allora non credetemi, ma se compio le opere del padre mio, la parola che predetta che io faccia, allora voi, se non potete credere a me, credete alle opere che compio finché siete salvati. Vedete, Gesù disse, le mie pecore conoscono la mia voce, conoscono la mia parola, la vedono quando è confermata per quell'epoca. Bene, allora anche Caiafa conosceva la parola, ma non la parola per quell'epoca. Egli aveva la parola di ciò che i farisei gli avevano inculcato, ma non la confermata parola dell'epoca. E se conoscono la mia voce, conoscono il mio segno, conoscono il mio prodigio, ora come per... Oh, ritorniamo al nostro testo, perché mancheremo proprio molta scrittura se non lo facciamo. Devo concludere proprio nei prossimi pochi minuti, perché fra poco saranno le 10. Io lo amo.
Amen.
Amici, voi persone che avete camminato lungo quel corridoio, ha messo là dentro quell'offerta un momento fa, gente che ha sfamato i miei figli, gli ha messo addosso dei vestiti, la gente che ha messo il proprio denaro che avete guadagnato duramente in un piatto d'offerta, sapete dove va quello? Mi aiuta oltreoceano verso i pagani che non hanno quasi mai sentito niente di Dio. Ecco cosa faccio con ciò. Ogni centesimo, Dio è il mio giudice. Alcuni di me lo ho seduto proprio qua giù, ora che è nella tesoreria della mia chiesa, ricevo $100 a settimana e tutto. Il resto va per sponsorizzare le riunioni d'oltreoceano, dove non possono venire. Le chiese non mi accetteranno, non mi vogliono, no? È giusto, ora mi definiscono E dicono un Gesù solo, qualcosa del genere, o qualche eretico, fanatico, così, Jezebel, e mi aspetto questo, hanno chiamato il mio signore Jezebel, e l'hanno chiamato, no, non Jezebel, ma Belzebù, l'hanno chiamato con tutti quei brutti nomi, hanno chiamato il capo della casa Belzebù, quanto più lo diranno ai suoi discepoli. Quindi questo non fa alcuna differenza, e voi stessi, tramite l'aiuto di Dio, pensate che sarei qua su come un grande ipocrita a dirvi qualcosa, oppure non mi allineerei proprio una cosa che sapessi che fosse da Dio? Ma vi amo e so qual è la verità. E avete mai sentito dire qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuta? No, chiedo a chiunque. Ci sono migliaia di cose che sono state dette e sono tutte avvenute. Ricordate quella volta che Samuele fu chiamato fuori, credo fosse, e disse: Israele voleva farsi come il resto delle nazioni. Ecco, cosa voi pentecostali state arrivando? Volete agire come il resto delle persone? Non siete quel genere di persone, statene lontani. Le grandi chiese, le grandi cose belle, oh fratello, non farlo. Predichiamo che la venuta del Signore è vicina, andiamo nei campi qua giù e informiamo i pagani. Vedete, facciamo qualcosa in merito. Ma vedete, Samuele disse: vi ho mai preso del denaro per mio sostentamento qualche volta? Dissero: no, Samuele, non l'avevi fatto. Disse: vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuta? Oh, è giusto, Samuele, crediamo che tu sei un profeta mandato da Dio, sì, Signore, ogni cosa che hai detto è avvenuta, Samuele, ma lo vogliamo in ogni modo. Vedete cos'è accaduto? Oh, fratello, la scrittura continua a ripetersi continuamente attraverso la scrittura, perché è il modo di Dio di farla, vedete, si arriva a questo genere di tempi. Andiamo velocemente al nostro testo ora. Sono stato tutto questo tempo e non sono neanche arrivato al mio testo. È nel mio cuore. Vi amo. Non morite con il mondo. Se siete del mondo, morirete con il mondo. Se siete di Dio, andrete con Lui nella risurrezione. Così cambiate la vostra natura stasera dall'amore del mondo e le cose del mondo e tutti questi credi e altro, e guardate dritto al Calvario, verso il vostro sacrificio. Incontratelo là su quei terreni, perché è l'unico posto in cui egli vi incontrerà mai. Lì i metodisti dicono, nella nostra chiesa i battisti dicono, i pentecostali questo e i presbiteriani questo, ma egli disse: io li incontrerò in un luogo, il luogo in cui io ho messo il mio nome, quello è Gesù Cristo. Ecco dove Dio mette il suo nome, è l'unico posto in cui vi incontrerà, ed è Cristo, è la parola. Lo stesso ieri è cresciuto dai piedi, le cosce e ora nella testa, preparandosi ad andare, manifestando la sposa nella piena misura, così come lo sposo. Ora andiamo al nostro testo proprio velocemente, per circa 10 minuti, poi concluderemo. Ora il nostro testo, vogliamo tutti considerarlo, era accaduto ancora come il nostro testo, come era accaduto di solito. Dio mandò il suo profeta, come egli parola aveva promesso Malachia 3, manderò un messaggero davanti alla mia faccia per anticipare la sua venuta. Ora, se volete confermarlo, per dimostrarlo, Matteo, l'undicesimo capitolo, conferma lo stesso. Quando i discepoli di Giovanni vennero e videro Gesù, e dissero: Giovanni è in prigione, disse, siamo venuti per chiederti se egli, l'occhio d'aquila di Giovanni si era appannato, era in prigione, si preparava a morire, disse, andate a chiedergli. Vedete, Giovanni disse, ho il suo ventile però nella sua mano, e gli purgherà completamente il suo granaio. Pensava che il millennio avrebbe iniziato proprio allora, pensava che il grano fosse pronto, ma doveva morire, andare nello stelo, sorgere per formare la vera sposa, così disse, e lì radunerà il suo grano nel granaio e brucerà il fuoco. Osservate quel precursore di Cristo in quell'epoca, ciò che disse sarebbe avvenuto, il grano, e spero che non stiate dormendo, il grano è qui, sarà radunato nel granaio, era quella sposa, quella parte di essa. Ma cosa disse egli che accadrà allo stelo? Sarà bruciato con fuoco inestinguibile. Cercate salvezza ora mentre potete. Siate nel grano, non nello stelo, vedete? Entrate nella vita, non nella vecchia forma morta. Andate dentro la vita di Cristo. La parola è resa manifesta. È confermata così. Questo è il tempo della raccolta. La trebbiatrice sta arrivando. Fareste meglio entrare nel grano, perché il guscio sarà lasciato indietro. Ora scopriamo che accade, Gesù, per finire la mia citazione qui, questo Matteo 11, vedete, egli non diede a Giovanni, egli disse, allora aspetta, darò a Giovanni un libro su come comportarsi un credente in prigione, no, egli disse, state nei paraggi e guardate ciò che accade, tornate, mostrate a Giovanni ciò che avviene, gli storpi camminano, i ciechi vedono, i morti vengono risorti e il Vangelo è predicato ai poveri. proprio esattamente ciò che il profeta disse che sarebbe avvenuto, e benedetti saranno coloro che non si scandalizzeranno di me. E i suoi discepoli attraversarono la collina e gli si girò e disse: cosa siete andati a vedere quando siete andati a vedere Giovanni? Siete andati a vedere un uomo che si interessa di soffici vestimenti e così via, in colletti inamidati e tutto questo, sapete? Disse: questi sono nei palazzi dei re, baciano i bambini, seppelliscono i morti, non sanno come maneggiare una spada a due mani, vedete? E disse: cosa siete andati a vedere? Una canna agitata da qualsiasi venti? Avanti Giovanni, ti darò più soldi se vieni qui. Benedetto Dio, non sarò più metodista, sarò pentecostale, sarò presbiteriano, sarò questo o quello, condizione che non ci siano più soldi. Disse: non siete mai andati a vedere una canna che si sposta dal vento? Disse: cosa siete andati a vedere? Là un profeta? E disse: sì, è più che un profeta. Giovanni aveva appena dato a Gesù il più misero tributo che poteva, sapeva che doveva venire in quel modo. Gli chiese, dopo che lo aveva presentato e visto quel segno sopra di lui, disse: questo è il Messia. Poi viene e chiede: sei tu o dobbiamo aspettarne un altro? Ma guardate, Gesù, sapendo questo, si girò e gli diede un tributo. Disse: cosa siete andati a vedere? Una canna agitata dal vento? Disse: non c'è mai stato fino ad oggi un uomo nato da donna grande come Giovanni. È giusto. Che complimento fece a quell'uomo. Ma guardate, eccolo, la profezia era adempiuta proprio davanti alla loro faccia, con la venuta di un precursore, esattamente ciò che Malachia disse. Era quello Malachia 3, non Malachia 4. Giovanni il Battista era Malachia 3. Gesù disse così. Quando gli chiesero perché dicono gli scrivi, gli disse: egli è già venuto, hanno fatto quel che hanno detto. Ma ricordate, Malachia 4, immediatamente dopo il profeta di Malachia 4, quarta venuta di Giovanni il Battista in all di Elia, la quinta venuta sarà Apocalisse 2, i testimoni, quando verrà per rimanere i giudei. Ma Dio ha usato quello stesso spirito 5 volte, grazie a Gesù. Vedete, è sempre stato Gesù, F-E-D-E-G-R-A-S-Z-I-A e così via. 5 è il numero della grazia, e lì lo usò, non userà solo 3, non userà solo 2, 3, 4, lì lo usa 5 volte. Ora notate velocemente, ora mentre concludiamo. Egli disse: questo è colui di cui fu detto: io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. Ma in Malachia 4, immediatamente dopo che quel profeta profetizzò, l'intera terra deve essere bruciata e i giusti camminano sulle ceneri degli empi. Vedete? Esattamente. Vedete, quella è la profezia di Malachia 4. E notate in Luca 17, dove gli disse: negli ultimi giorni sarà come Sodoma e Gomorra di nuovo. L'avete afferrato? Abbiamo di nuovo Sodoma e Gomorra? Intere nazioni, guardatele. Guardate ciò che ho appena detto in merito all'Inghilterra. L'intera cosa è pervertita, anche il cibo è pervertito. Guardate qui a cosa la scienza, vedete, nel Reader's Digest, credo sia il mese scorso, dissero: ragazzini e ragazzine attraversano la mezza età tra i 20 e i 25 anni. Li ho incontrati nella riunione, ragazzini in menopausa, e 20-22 anni di età, in menopausa. E cosa è dovuto? La perversione, l'ibridazione. È esattamente ciò che ha corrotto, l'intera cosa ha corrotto il corpo. Non siamo altro che una confusione, una, proprio come una pianta ibrida. Prendete una pianta ibrida e mettetela là fuori, ogni germe ci correrà. Ma una genuina pianta originale, un germe se ne starà lontano. Non può starci sopra. Ecco qual è il problema con la Chiesa. L'abbiamo ibridata. Ecco qual è il problema con il vecchio cavallo di Perry Green lassù, che ha disarcionato quel ragazzo l'altro giorno. Non è altro che un vecchio cavallo selvatico, vedete? L'unica cosa che è lì è proprio come un mulo. Egli, un mulo non sa chi è suo papà, sua mamma, non sa niente. È mezzo mulo, è mezzo cavallo, è mezzo questo, è asino, non sa che cos'è. Non potreste mai aspettare tutta la vita per arrivare a calciarvi. È giusto poter chiamarlo e dire: vieni bello, tira su le orecchie e dirà: Vedete, come alcuni di questi che dicono: i giorni miracoli sono passati, questi mezzo sangue supposti di essere membri di chiesa, cristiani. Non sto dicendo come scherzo, è la verità. Ma un genuino puro sangue fratello, gli sa chi era suo padre, chi era sua madre, chi era suo nonno, chi era sua nonna. Gli deve insegnargli qualcosa, è gentile. È un genuino cristiano che è nato dallo Spirito Santo, è riempito con la potenza di Dio e la parola. Sa chi è suo padre, chi è sua madre, chi era suo nonno, chi era sua nonna. Sa tutto in merito a ciò. Potete insegnargli qualcosa. Ma un mezzo sangue. Ecco cosa sono giunte le chiese ibride tra il mondo e le organizzazioni religiose, e mettendo dentro una piccola parola qui, una piccola parola là, giusto abbastanza da ingannare. È giusto. Quando vedete la vera parola di Dio resa manifesta, come fecero Caifa, e loro la rifiutarono, non sanno, ibridi. Ora scopriamo. E in questo messaggio anche Isaia 43 confermò Giovanni. E gli disse: la voce di uno, un profeta, che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate il suo sentiero. La Chiesa non gli credeva, perché non era del loro gruppo. Quel profeta sorse da un deserto, crebbe non conoscendo nessuno. Su di lui aveva lo stesso spirito che aveva Elia, era un uomo del deserto, odiava le donne immorali. Ricordate come Elia Chi fece sì che gli fosse tagliata la testa? Fu Jezebel. Jezebel fu la causa della sua morte. Lo scacciò nel deserto. Giovanni Battista, un altro amante del deserto, un cacciatore, un boscaiolo, osservatelo, non aveva istruzione. Osservate il suo testo, non era come un teologo. Gli disse, oh voi generazione di vipere. La cosa più sudicia che potete trovare nel deserto, la spregevolezza, era un serpente. E chiamò quei sacerdoti, voi generazione di vipere. Chi vi ha mostrato di fuggire dall'ira a venire? Non iniziate a dire, noi apparteniamo a questo e abbiamo questo o quello, perché vi dico che Dio è capace da queste pietre, deserte. Anche lascia ciò che usava e posa la radice dell'albero e ogni albero che non porta buon frutto, abbattuto e gettato nel fuoco. Amen. Era un predicatore della natura, un grande uomo di Dio. Visse per un breve tempo, ma certamente divampò un incendio sulla terra. Scioccò quella generazione in quei 6 mesi del suo ministero. Dio lo fece crescere per 30 anni per ottenere da lui quei 6 mesi. Ma Dio lo fa nella sua maniera e lì sa qual è il suo raccolto. E scopriamo ora che questo è esattamente ciò che era avvenuto. Non li credettero perché non era dei loro. Non lo credettero, fecero come al solito, non lo videro. Non credettero alla parola di Dio di Malachia 3. Altrimenti avrebbero visto chiaramente alla lettera che questo era quel precursore. Non avevano avuto un profeta per 400 anni ed eccone uno che all'improvviso sorge sulla scena. Vedete, e la gente, i credenti, credettero che lui era quello. Vedete, non credettero ciò. Non credettero perché quando videro la lettera completamente confermata, ciò che egli disse che avrebbe fatto ogni cosa, e lo videro chiaramente confermato quando la parola venne proprio nell'acqua verso il profeta, si trovavano là. Ci sono molti che disputano su quella scrittura là in merito a Giovanni, vedete. Giovanni disse, io ho bisogno di essere battezzato da te, e perché vieni tu da me? Gesù disse, lascia che sia così, perché così, ma così ci conviene, ci è doveroso, conviene adempiere. Bene Giovanni, essendo tu un profeta, sai che il sacrificio deve essere lavato prima di essere presentato. Io sono quel sacrificio e tu sei un profeta, lo sai. Allora gli permise e lo battezzò, vedete? E sapeva che era così. Guardate, lo derisero, lo chiamarono selvaggio, urlante, un fanatico incolto. Come al solito, quel profeta precorreva la prima venuta di Gesù. Non dico che non ci sono oggi le stesse imitazioni del genuino. Loro imitano, certo, ma ricordate, dove vedete un dollaro falso, ci deve essere un dollaro vero da cui è stato tratto. Quando vedete l'imitazione dell'essere un cristiano, ci deve essere un vero cristiano da qualche parte, perché se fosse così, quello sarebbe l'originale. Dovete arrivare all'originale. Ma controllate il primo e vedete se l'originale è proprio esattamente quella promessa. Se lo è, allora credetelo, la promessa dell'epoca. Allora la profezia di Giovanni fu confermata nell'ordine di Dio. La parola venne al profeta e lo confermò veramente come tale persona. Di nuovo Gesù venne in un diverso dalla loro comprensione di quella profezia. Non la compresero in quel modo. Ora ci andremo ora alla fine. Ma secondo la parola del profeta, essa fu adempiuta alla lettera. La profezia fu adempiuta, ma nel modo in cui loro pensavano che fosse, non era in quel modo. E come potevano comprendere e sapere qual era giusto e sbagliato per vedere se era confermato da Dio? Se era Dio che interpretava ciò che aveva detto. Erano sorti dei falsi Gesù e avevano guidato uomini, un mucchio di 400 fuori nel deserto, altro, ma non dimostrò mai di identificarsi nella parola. Vedete come gli disse Gesù, quando gli venne doveva essere un profeta. È giusto. E oggi, prima che Gesù venga ancora, l'intera manifestazione della persona di Gesù Cristo deve essere manifestata in carne. Pensateci, Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del Figlio dell'Uomo, quando il Figlio dell'Uomo sarà rivelato. Che cos'è rivelato? Svelato, fatto conoscere. Il segreto era stato portato alla luce, rivelato. Nel giorno in cui il Figlio dell'Uomo sarà rivelato, il mondo sarà nella condizione di Sodoma. Ci siamo giunti, non è vero? Sì, quanti lo credono? In una condizione di Sodoma, ed è esattamente giusto. Guardate dove si trova ora, ricordate, ci sono sempre stati 3 gruppi di persone in ogni mucchio di persone che riunite, cioè finti credenti, increduli e credenti. Li abbiamo in ogni gruppo, li hanno sempre avuti. C'erano i sodomiti, c'erano quelli di Lot e c'era Abramo. Il gruppo di Abramo era chiamato fuori, non era in Sodoma, tanto per cominciare. Ora osservate il loro messaggio. Avevano aspettato un figlio promesso, aspettato per anni. Dio aveva mostrato ad Abramo molti grandi segni e prodigi, ma ecco Dio che scende lui stesso come un uomo. Dite, quello era un angelo. Abramo lo chiamò Signore, maiuscolo S-I-G-N-O-R-E. Qualsiasi lettore della Bibbia sa che quel maiuscolo S-I-G-N-O-R-E è Elohim. Nel principio Dio, Signore Dio, Elohim, l'onnisufficiente. Abramo lo chiamò Signore Dio, Elohim. Ora notate, c'erano due persone che scesero a Sodoma con un messaggio e predicarono ai sodomiti. Non compirono nulla, ma li accecarono, che predicare il Vangelo acceca l'incredulo. Ma osservate che genere di segno ricevette il gruppo di Abramo. Ora, dovremmo essere la reale progenie di Abramo. Isacco era la progenie naturale, ma la progenie di fede e la fede nella parola promessa, non mancatela, era quella progenie reale. Quella era la progenie della fede di Abramo. Essendo morti in Cristo, siamo la progenie di Abramo, il re di secondo la promessa. Notate, quando tutto questo stava avvenendo, giù a Sodoma c'erano due ministri laggiù che predicavano con un grande messaggio. C'era uno che rimase lassù col gruppo di Abramo, che non perdeva tempo e sciocchezza con quel gruppo laggiù. Ora osservate colui che rimase col gruppo di Abramo, che genere il segno gli diede loro. Disse, ora ricordate, il suo nome era Abramo, alcuni giorni prima di ciò, ed era Sarai, non Sara. Principessa, e quest'uomo con la schiena voltata alla tenda, le donne allora erano diverse da come sono ora, devono uscire per occuparsi degli affari del marito, un'altra cosa sapete, ma loro non lo facevano, rimanevano nascosti dietro, così loro gli angeli posti là il messaggero ed egli disse, Abramo, dov'è tua moglie S-A-R-A, Sara? Come faceva a saperlo? Abramo disse, è nella tenda dietro di te. E gli disse, vi visiterò secondo il tempo che vi ho promesso. Vi visiterò. E Sara, in un certo senso, rise fra sé. Con la schiena verso la tenda, gli disse, perché Sara ha riso? Dicendo, come possono avvenire queste cose? Se lei non fosse stata in Abramo, in quel tempo la sua sposa, Dio l'avrebbe uccisa. Così faremo noi oggi con la nostra incredulità se non fossimo in Cristo. Quella ci tiene proprio là, vedete. Non poteva ferire neanche prendere Sara senza ferire Abramo. Vedete, e così ricordate, Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Vediamo ognuno d'accordo che il mondo è in una condizione di Sodoma. Ho preso un quotidiano di Los Angeles, qui non molto tempo fa, e diceva, penso fosse gli omosessuali crescono il 20-30% a Los Angeles, ogni anno crescono così tanto. È orribile. Nel nostro governo e dappertutto ogni cosa diventa proprio pervertita. È giusto, l'intera cosa, l'intero sistema, la Chiesa, ogni cosa è pervertita. Essa è in un'epoca pervertita. Ora voglio chiedere qualcosa a voi teologi, miei fratelli. Ora, non sto parlando contro di te, mio caro fratello. Sono qui per aiutarti, fratello. Sono qui per prendere posizione su ciò che la parola di Dio dice che è giusto. Sostenere la vostra mano e portare questa follia di persone. Folla di persone fuori da questa cosa, giusto? Ma guardate qui, non abbiamo mai avuto il primo messaggero giù a Sodoma il cui nome finisca con H-A-M fino ad ora. Abbiamo avuto uno Spurgeon, Wesley, Lutero e un'altra cosa, ma mai prima un messaggero internazionale cui nome finisca in H-A-M. È giusto? Vedete, G-R-A-H-M, sei lettere, G-R-A-H-M, Billy Graham, quel famoso evangelista, grande opera di Dio, l'uomo è mandato da Dio, ha messo giù così chiaramente quella giustificazione, colpisce la nazione con questa, vedete, non c'è, guardate ora Roberts, la denominazione pentecostale, quando ce n'è mai stato uno simile? Sei lettere, non sette, Abramo è A-B-R-A-H-M, sette, Billy Graham è G-R-A-H-M, sei. Ora osservate i messaggeri, guardate al tempo in cui ci troviamo, mai un tempo nella storia, guardate gli stessi segni che egli ha promesso che avrebbe dato ad ogni gruppo, guardate dove si trovano. Lo stesso esattamente in posizione, posto proprio in ordine, la natura, il mondo, ogni cosa, posto proprio esattamente nel tempo. Ora non mancatelo, mentre tracciamo il resto di questa scrittura, velocemente ora, perché vi sto trattenendo troppo lungo, chiamate, guardate qui. E secondo il profeta, egli venne esattamente proprio alla parola, proprio esattamente nel tempo. Ora guardate ora l'epoca in cui viviamo, non stiamo vivendo proprio in quel tempo di Sodoma. Osservate il messaggero del gruppo di Abramo, osservate i numeri, le lettere, la numerologia del suo nome. Dite non c'è niente in un nome, non lasciate mai che qualcuno vi dica quello. Perché cambiò il nome di Abramo in Abramo, Sarai in Sara? Perché gli cambiò Simone in Pietro e tutti quegli altri, vedete? Certo che c'è. Esattamente, ecco il motivo per cui dico di non chiamare mai vostro figlio Ricky o Elvis o qualcosa. Elvis è gatto e Ricky è un ratto, vedete, esattamente giusto, lei è solo qualcosa, non chiamate mai uno dei vostri figli ciò, se così cambiatelo velocemente, gente, se credete che sia il servitore di Dio, non attaccate quel nome su quel povero bambino, vedete, no signore, dategli un altro nome tra quello, mai. Non avrei dovuto spostarmi su quello perché sono fuori argomento, ma l'ho detto ed è tutto, io ecco come fate, non sapete quando lo dite, vedete, Chiamarono lui straniero, un chiromante, un diavolo, un Belzebù, e dissero: egli si è fatto Dio. Oh my. Non ha detto Isaia il profeta, egli sarà chiamato il Dio forte? Isaia 9:6. Un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e il governo sarà sulle sue spalle, e il suo nome sarà chiamato Consolatore, Principe di Pace, il Dio Forte, il Padre Eterno. È giusto, anche San Giovanni 1:1, nel principio la parola era, la parola era con Dio, la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitato fra noi, lo credete? Egli non era solo, era un profeta, ma era più che un profeta, egli era Dio profeta. Perché dovete venire? Ricordate, egli venne nei nomi di tre figli. Venne prima nel nome del figlio dell'uomo, non si chiamò mai il figlio di Dio, lo sapete? Vedete, egli venne nel figlio dell'uomo, un profeta, Geova stesso, il padre, chiamò Geremia, figlio dell'uomo, un profeta è figlio dell'uomo. Egli venne, ora egli venne dopo il giorno di Pentecoste, egli tornò nella forma dello Spirito Santo, Spirito soprannaturale. Ora egli è figlio di Dio, nel millennio sarà figlio di Davide, seduto sul trono di Davide, vedete, egli verrà, egli è figlio di Dio, figlio dell'uomo, figlio di Davide. Oh, la Bibbia è piena di queste pepite d'oro, non possiamo prenderle tutte in una sera, ma proprio si adatta di posizionare questo ora. Domani potrebbe non iniziare mai, potremmo essersene andati prima di domani, potrei predicare a una persona che sarà morta prima del mattino, potrei essermene andato prima del mattino. Fratello e sorella, non è un mito, sono fatti reali, non sappiamo in quale tempo ce ne andremo e non avrete alcuna possibilità dopo che l'ultimo respiro lascerà il vostro corpo. Mettetelo in ordine ora, non aspettate fino al mattino, potrebbe essere troppo tardi. Notate ora, gli avevano fatto proprio esattamente quello che i profeti dissero che avrebbero fatto, proprio come lo stanno facendo in questo stesso giorno dell'epoca laodiceana. Se volete guardarlo, leggete Apocalisse 3, cieca, nuda e non lo sa, rifiutando Cristo. Quando egli inizia a rivelarsi ancora in quel seme, lo stesso che era andato nel terreno e ritornato per essere la sposa, solo la sposa e lo sposo sono la stessa carne e sangue, lo stesso ministero, e la stessa cosa facendo proprio esattamente ciò che egli ha fatto, lo Spirito. Ed ecco che stanno imitando e facendo le altre cose, ognuno ha il suo libro e corre, e questo, o non avete mai sentito le tali sensazioni, e ho sentito l'odore di un diavolo e tutto questo, tanto scritturale quanto può essere, e la cosa genuina già sarà proprio davanti a loro e si allontanano, non appartengono alla mia denominazione, mai proprio, vedete, proprio ciechi che guidano i ciechi. Non cadranno tutti nella fossa? Cercati dalle tradizioni denominazionali dell'uomo, lo mettono fuori dalla Chiesa, come Dio disse che avrebbero fatto in Apocalisse 3. Come di solito, come profetizzato, notate come Gesù si fece riconoscere da questi discepoli ora, e concluderemo. Questi due discepoli, Caiafa, Cleopa piuttosto, e suo amico. Ora siamo nella risurrezione, il mattino dopo la risurrezione, la prima risurrezione, che bel mattino. Gesù è risorto dai morti, è vivente fra il suo popolo. Che pensiero meraviglioso. Egli è qui lo stesso oggi come era quel giorno, perché egli è lo stesso ieri e oggi, e rivelandosi di più oggi di quello che ha fatto in qualsiasi altra epoca di quel giorno. Passò attraverso il grano, lo stelo, il guscio, ora è tutto passato, siamo di nuovo nel grano, vedete, siamo di nuovo nel grano. Conosciuto come, sapete, osservate come egli si fece riconoscere da queste persone, ricordate come loro Messia, appena prima di concludere, della parola promessa dell'epoca. Notate, egli apparve al, come egli disse che avrebbe fatto ai profeti, notate, stolti e tardi di cuore a credere che tutto ciò che i profeti hanno scritto di lui doveva essere adempiuto. Osservatelo, fa riferimento proprio ancora alla parola di Dio, e non venne mai fuori, disse loro, non mi riconoscete? Sono il Messia che è risorto. Non lo disse mai. Vedete, egli diede solo la scrittura, come fece Giovanni e gli altri, vedete, egli solo, dovevano afferrarlo loro stessi, devono giudicare loro stessi. Ora non addormentatevi, giudicate voi stessi. Stolti, tardi di cuore a credere a tutto ciò che i profeti hanno detto che doveva avvenire. Quale rimprovero per coloro che dichiaravano di conoscerlo? Vedete, notate come egli si avvicinò all'argomento. Non venne mai dritto fuori, come ho detto alcuni minuti fa, e disse, ebbene, non sapete che io sono il Messia di quest'epoca? Non sapete che sono io? Il vero servitore di Dio non si identifica mai in quel modo. La Scrittura identifica chi egli è. Certo, lo farà, ma richiamò l'attenzione a ciò che i profeti avevano detto di cercare nell'epoca del Messia. Lo vedete? Ritorna proprio indietro, stolti e tardi di cuore, a non credere che tutto quello che i profeti che hanno detto in merito al Messia doveva accadere. egli, come Giovanni, lasciò che la parola della Bibbia lo identificasse, ciò che egli era per loro. Quello avrebbe dovuto renderlo abbastanza chiaro se la parola lo avesse identificato. Quello doveva essere chiaramente colui che era la promessa a cui stavano guardando. Sapevano che qualcuno doveva venire sulla scena in quel tempo. Ebbene, gli dissero: lasciatemi mostrare ciò che la parola dice che deve accadere in questo giorno. Non sto io stasera cercando di dirgli parola per parola, fino alle posizioni, i luoghi, i nomi, i numeri, ogni altra cosa, e tutti i segni, i tempi e tutto, che siamo proprio qui al tempo della fine. Certamente potete vedere ciò di cui sto parlando, vedete? Guardate, è così chiaro che non dovrebbe servire altra identificazione. Egli disse quando era qui sulla terra: investigate le scritture, gli essere pensate di avere vita eterna, ed esse sono ciò che testimoniano chi io sono, vedete, chi io sono. Notate, egli iniziò con Mosè, il profeta. Un profeta? Deuteronomio 18,15, sto osservando qui le scritture, Deuteronomio 18,15, Mosè disse: Signore Dio vostro, vedete, Dio gli parlò sulla cima del monte, oh, ma il tuonare disse: lasciate che parli Mosè, non Dio, che non moriamo. E disse: hanno detto bene, io non parlerò più a loro così, ma susciterò loro un profeta. E quello è stato il suo messaggio per tutto il tempo. Ecco cosa deve stabilire l'intera cosa alla fine. Deve proprio, perché la parola del Signore deve venire al profeta. È l'unica cosa a cui può venire. Se non lo fa, spezza la parola di Dio e gli fa dire qualcosa di sbagliato, vedete. Non andrà mai a un seminario, ma ad un profeta. E il profeta è mandato da Dio, ordinato. E come sapete che lo è? Non ciò che ha detto l'uomo. Abbiamo avuto degli Elia e vesti e ogni altra cosa, e mantelli, ogni genere di assurdità, e usciti fuori dalle organizzazioni è un'altra cosa, ma verrà su questa terra tramite la promessa di Dio un genuino servitore di Dio, identificato da Dio tramite la sua parola, che è la risposta di questo giorno, che metterà in ordine la sposa, una vera piccola minoranza della Chiesa, e la prenderà sua, è giusto? E gli presenterà: ecco, c'è uno di cui vi ho parlato, vedete, che verrà. È tutto quello che i profeti hanno detto di lui e per quest'epoca. Ebbene, certamente sarebbe interessante averlo sentito dire ciò. Mi sarebbe piaciuto sentirglielo dire tutto ciò che i profeti hanno detto. Ricordate, gli disse ciò che i profeti dissero riguardo a lui stesso, citando se stesso, ciò che gli disse, che egli era la parola, citando. Ascoltiamo le parole che egli citò. Mi piacerebbe sentire ciò che gli disse loro, ma continuiamo solo nella conversazione, proprio prima di fermarci. Ora, furono istruiti su tutti gli ultimi avvenimenti della crocifissione, della storia del sepolcro e della tomba. Le donne lo avevano visto, un altro lo aveva visto, così via. E gli disse, e si lo aggiornarono su ciò. E egli prosegue proprio con la parola in merito, citando se stesso tramite la parola. Ora, guardate in Zaccaria 12, deve aver citato Zaccaria 11,12, perché egli fu venduto per 30 pezzi d'argento. Non doveva il Messia essere venduto per 30 pezzi d'argento? In Salmi 41,9, egli fu tradito dai suoi amici, vedete? Zaccaria 13,7, dimenticato dai suoi discepoli. In Salmi 35,11, accusato da falsi testimoni. Da Isaia 35,7, muto dinanzi ai suoi accusatori, non aprì mai la sua bocca. Molto bene, signore. Isaia 56, egli fu frustato. Salmo 22,22, egli gridò alla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutte le mie ossa mi riguardano, mi hanno forate le mani e i piedi. Guardate le profezie di cui egli parlò. Isaia 9,6, un figliolo c'è nato, una vergine concepirà, così via. E anche in Salmi 22,18, loro divisero le sue vesti fra loro. Isaia 7,14, una vergine concepirà. Salmi 22,7 e 8, lo resero deriso dai suoi nemici, i suoi supposti essere i suoi amici, i suoi nemici, la Chiesa. In Salmi 22 ancora, egli era non un osso doveva essere spezzato, ma gli forarono le mani e i piedi. Isaia 53,12, morì coi malfattori. Isaia 53,9, fiaccato e sepolto col fratello ricco. In Salmi 16,10, egli fu risorto dai morti. Davide disse così: non permetterò che il mio santo vegga la corruzione, neppure lascerò la sua anima all'inferno. Egli fu risorto dai morti. Malachia 3, Giovanni Battista era il suo precursore. E tutti questi simboli che egli potrebbe aver usato, fino a Isacco, che era il suo simbolo sul monte dove suo padre Abramo lo portò. In Genesi 22, era ora che iniziassero a vedere chi aveva adempiuto queste scritture che erano promesse per quel giorno. Fu allora, dopo che si era fatto tardi, che iniziarono a vedere. Oh, ebbene, aspetta un minuto, sai una cosa? Sapevano allora che il loro amico crocifisso, Gesù, era quel profeta che era promesso. Lo sì, però, perché vedete, non erano stati istruiti sulle scritture, ma ecco tutte queste cose che dovevano accadere alla croce, tutte queste cose stolti, tardi di cuore a comprendere tutto ciò che i profeti hanno detto, come il Messia doveva soffrire ed entrare nella sua gloria e sorgere il terzo giorno. Continuavano ancora, oh sì, è giusto, dico che egli non ardeva nei nostri cuori dentro di noi, dissero, non sorprende che i loro cuori ardessero. Le profezie che egli stava dando e che erano adempiute, allora iniziarono a comprendere che il loro amico, l'uomo con cui mangiavano, con cui parlavano, con cui si associavano, con cui pescavano, giacevano nei boschi, che quello adempiva ogni parola della promessa dell'ora. Eccolo, avevano camminato per 6 miglia. Sembrava un tempo molto breve, immagino. Avevano sentito un sermone di 6 ore sulla profezia confermata. Un po' più lungo di quello che abbiamo avuto stasera, vedete. Ora si stava facendo tardi nel tempo della sera. Le luci della sera erano arrivate. È lo stesso tempo ora, chiesa. Le luci della sera sono giunte. Ebrei 13:8, egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. Eventi chiariti dalla profezia, lo stesso oggi, la luce della sera promessa dal profeta di Dio in Zaccaria 14:7, possa ancora aprire gli occhi del vero credente verso gli eventi che stanno avendo luogo oggi, che sono dimostrati dalle profezie che siamo al tempo della fine. Gesù sta venendo. Lo stesso è, egli disse, ci sarà un giorno che non sarà chiamato né giorno né notte, disse, ma in sulla sera ci sarà luce. Ora sappiamo geograficamente che il sole sorge all'est e tramonta all'ovest. Ora il profeta disse, ci sarà un lungo lasso di tempo che sarà cupo, come non potrebbe essere chiamato giorno o notte, o come un giorno scuro, tenebroso. Ora dove è sorto il figlio? Quello era il FIGLO, di cui stiamo parlando, che il FIGLO naturale sorge all'est e tramonta all'ovest, proprio lo stesso Dio, proprio lo stesso sole piuttosto, e il FIGLO di Dio sorse prima nell'est per la gente orientale. E ora, dopo che se n'è andato, cosa hanno fatto? 300 anni dopo iniziarono la loro prima organizzazione, la Chiesa Cattolica Romana. Passarono attraverso l'epoca oscura e ne uscirono. Cosa hanno fatto? La stessa cosa. È stato un giorno di... è stato chiamato nel giorno e nella notte. Avevano abbastanza ordini e credettero che era il Figlio di Dio. Camminarono nella luce che avevano, fecero delle chiese, costruirono ospedali, scuole, così via, e seminari, mandarono i loro figli a scuola. Ma il profeta disse, ci sarà di nuovo luce sul far della sera.
Amen.
Il figlio spunterà ancora, ci sarà luce. Che cosa? Lo stesso figlio, FIGLO, che fu rivelato in carne nel tempo del mattino, là in passato sarà rivelato di nuovo nel tempo della sera. Ora confrontate San Luca 17:30. E in quel giorno, come fu ai giorni di Sodoma, il tramonto del mondo, nel tempo in cui il figlio dell'uomo sarà rivelato, ci sarà luce sul far della sera, la strada verso la gloria di certo troverai. Oh mai, gente, dove ci troviamo? Nazioni si spezzano, Israele si risveglia. I segni che i profeti predissero, i giorni dei gentili sono contati, gravati da tormenti. Osservate la scivolare dell'oceano e ritornate dispersi alle vostre case. Il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno per la paura. Siete riempiti con lo Spirito di Dio. Abbiate le lampade conciate pulite. Alzate gli occhi, la vostra redenzione è vicina. Fareste meglio. Fratello e sorella, è un tempo pauroso. Osservate le cose che sono profetizzate, osservate le cose che accadono, osservate tutta la profezia adempiuta. Allora vedremo di cosa si tratta tutto questo. Non è un mucchio, un susseguirsi di fanatismo. È Dio che conferma le sue parole esattamente. Esattamente. La roccia è percossa, amici. Fuggite ad essa più velocemente possibile. La profezia sta confermando il giorno in cui viviamo. Chiniamo i capi. Sai rimanere fermi su un momento, Dio ci ha parlato tramite il fratello Branham, l'unzione sul fratello Branham e non ha finito e... Caro Dio, vi rendete conto del giorno in cui viviamo, amici? Osereste disputare con Dio? Osereste dire che Egli non ha ragione quando l'ha dimostrato Egli è il suo stesso interprete? Volete servire Lui? Ora con i vostri capi chini, i vostri cuori chini, fratello e sorella, questo potrebbe essere il nostro ultimo tempo di riunione. Potremo mai, se non tornerò fra un anno o due da oggi, se vivrò, ci saranno molti che sono qui che allora non ci saranno. E vi incontrerò alla sbarra del giudizio e risponderò per quello che ho detto stasera. Davanti a Dio, mentre siete assennati, fareste ora questo per Dio? Se sapete che siete, guardate solo voi stessi nello specchio di Dio, la Bibbia, non importa chi siete, e dite: io so che sono molto lontano dall'essere una figlia di Dio, guarda il modo in cui agisco, sono molto lontano dall'essere un figlio di Dio, guarda il modo in cui agisco, ma Dio, non voglio trovarmi qui, io voglio sforzarmi verso quel posto, voglio che alziate le mani a Dio, proprio chiunque siate, ovunque siate, tutto l'edificio, sì, voglio essere un figlio di Dio, voglio essere una figlia di Dio, voglio adempiere ogni cosa che il mio Signore ha comandato. Ora voi, Dio vi benedica, penso sia il 90% dell'uditorio. Ora guarda qui, amico mio, e se tu fossi vissuto nei giorni in cui sentivi predicare Giovanni, se fossi vissuto nei giorni in cui Gesù era qui, che parte avresti preso? Se fossi vissuto in Gesù, ricordati, se fossi vissuto là in passato, sarebbe proprio come è ora. Lo stesso Gesù si sta facendo conoscere tramite la sua parola, vedi? Ed essa è molto impopolare. Ma lasciate che vi dica, non sto cercando di dire alle persone di lasciare la chiesa, ma voglio che andiate in chiesa, non dimenticate di riunirvi insieme, ma ciò che sto cercando di dirvi è di pressare verso il regno di Dio. Prendete queste cose, il mondo, la chiesa, pentecostali, voi gente state diventando troppo mondani, state seguendo troppo il mondo, è proprio semplice, continuate a guardare la televisione, tutte queste cose, il modo in cui stanno facendo tutto questo, per prima cosa i seminari, le scuole iniziano a compromettersi qua e là, e questo, quello e l'altro, per prima cosa deve essere in quella maniera. La chiesa pentecostale è stato il mio più grande supporto, non posso dire niente contro essa. Ma ecco ciò che sto gridando, fratelli miei, uscite, chiamate, non, avete queste riunioni che eravate solite avere, la gente non è come era solita essere, ma Gesù Cristo è lo stesso, andiamo a Lui. Ora con le mani alzate ricordate, c'era una roccia percossa nel deserto e quella fonte è ancora aperta stasera, la loro roccia è stata percossa, Cristo, Egli è quella roccia percossa e stasera, per quanto ne so, la chiesa potrebbe essere, il tempo di chiamare potrebbe essere già passato, non lo so, non posso dirlo. Ricordate, la gente continuò proprio ad avere riunione, proprio ugualmente dopo la crocifissione di Gesù e tutto il popolo e si venivano e si osservate e si continueranno proprio a predicare, diranno che vengono salvati ogni cosa, proprio se il mondo continuerà com'era, dicono, ma allora è troppo tardi. Mentre hai una possibilità, fratello mio, mentre hai una possibilità, sorella mia, entra nel regno di Dio. Non devi entrare sotto altro, se non pura fede per credere la sua parola. Egli è quella parola. Signore Gesù, so che ora mi sto guardando nello specchio della parola di Dio. Oh, quanto sono mancato. Oh, caro Dio, stasera qui, in questo lunedì sera, qui a San Bernardino, California, in questo uditorio qui, questo è tutto ciò che ho, Signore, ma lo do a Te. Mi prenderai così come sono, Signore, mi lascerai fuggire molto velocemente alla croce. Vedo anche i messaggeri, vedo il tempo, vedo la chiamata fuori da Sodoma, vedo i segni, vedo il gruppo di Abramo che riceve la luce, vedo la manifestazione, Gesù reso manifesto ancora proprio tra noi com'era. Vedo tutte le cose che Tu hai promesso, vedo gli imitatori, vedo che Tu hai detto che come fu ai giorni di Mosè, come questi Ianei, Ambre sarebbero tornati per imitare, tuttavia rimangono ancora in quella stessa discarica in cui erano. Vedete, non potevano seguire Mosè attraverso quella parola e portare quei figli fuori dal deserto perché erano associati in Egitto. Non potevano farlo, sebbene avessero fatto le stesse opere che fece lui. Ma la loro follia fu resa manifesta, la Bibbia dice che è così, dice il Signore, avverrà ancora negli ultimi giorni. E lo vedete con i vostri stessi occhi se siete spirituali. Io non posso spiegarlo, non è necessario che lo spieghi. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Andiamo a Lui ora, mentre abbiamo possibilità lo farete. Se avete bisogno del battesimo dello Spirito Santo, se avete bisogno di ridedicare una nuova vita, il vostro pastore non vi disprezzerà, vi amerà per questo. Date solo voi stessi completamente a Dio stasera mentre siamo qui. Lo so che è stato duro, tagliente, strano, non lo faccio per essere cattivo, lo faccio per essere onesto. Lo faccio perché vi amo, amo Dio, e lo faccio per cercare di aiutarvi. E veramente, amico, io credo, e con tutto il mio cuore, con tutta la mia fede, credo che il mio messaggio viene da Dio. Ve l'ha dimostrato durante gli anni. Ora ascoltate, stasera rendete ogni cosa che avete, ogni cosa di cui avete bisogno, credo, con un vero cuore arreso. Se solo vi alzerete in piedi, alzerete le mani verso Dio e direte: caro Dio, eccomi, prendimi, Signore. Non cercherò più di usare la mia mente e la mia interpretazione. La tua parola dice che devo essere santo, devo rinascere, devo essere riempito con lo Spirito, e allora lo Spirito mi guiderà in tutta la verità. Caro Dio, eccomi. Guidami, farete non più di questo, alzate la mano e dite: sono disposto a farlo, sono disposto. Allora alziamoci in piedi. Proprio come sogno, senza appello, se non che il tuo sangue fu versato per me. Che mi esorti a venire a te, o agnello di Dio. L'unica porta di Dio. Io vengo. Ora prendete tutto il vostro lavoro, ogni altra cosa, la vostra stanchezza, ogni cosa, e se ora moriste. Più come sono, tu riceverai. Riceverai, perdonerai, netterai, riceverai. Perché io... Alzerete la mano su questa strofa ora. Prometto, crederò. Oh, agnello di Dio, io vengo. Ora, mentre l'organista continua a suonare, che ognuno di noi, giovani e adolescenti, volete diventare come questi qui fuori sulla strada, questo mucchio di teppisti. Sorella, vuoi portare i capelli corti quando per il tuo onore di Nazirea verso Dio dovresti avere i capelli lunghi? È una vergogna che lei si tagli i capelli. Vestiresti queste piccole vecchie gonne e altro che indossano oggi, questo vestito immorale, col tuo corpo che si mostra attraverso là fuori sulla strada. Sai che ogni uomo che ti guarda commette adulterio con te nel suo cuore? E tu ti presenti così. Lo sapete, donne, voi che portate il trucco, che c'è solo una donna nella Bibbia che abbia mai portato il trucco e Dio la diede in pasto ai cani? Una Jezebel, un nome che è stato odiato sin dal suo giorno a motivo del suo tale agire. Sapete che era lì il profeta che maledisse ciò e la chiamò in quella maniera? Sapete che era Erodiade che Giovanni il Battista inseguiva? Voi non volete essere in quella cosa di Hollywood del mondo. Se amate il mondo e le cose del mondo, l'amore di Dio non è in voi. Fratello, amico ministro, niente, per favore, comprendetemi, sono vostro fratello. Volete associarvi, e voi membri di chiesa, di qualche chiesa, metodista, battista, qualsiasi cosa siate, volete trattenervi in quella denominazione perché vostra madre e vostra nonna si aggrappavano a quella? Lei uscì da una cosa simile a quella, quella era la luce di quel giorno, quella come nei tempi di Noè, questo è un altro giorno. Dite: bene, io ho avuto, questo non è il giorno di Pentecoste, l'epoca pentecostale è passata, la Pentecoste è finita, questo è il tempo del raccolto, vedete? Il tempo del raccolto, il grano, l'acqua è già stata versata, il grano sta maturando. Entra nel grano, mio caro fratello. Ascoltami, credimi. Se mi credete essere un servitore di Dio, che ognuno, a propria maniera, chini la testa in umiltà e offre la preghiera che noi sappiamo di dover offrire. Dio, prendimi come sono. E fratello e sorella, prego, pongo anche me stesso sull'altare stasera. Dio, modellami e rendimi differente. Fai qualcosa, Dio, rendimi alla tua maniera. È stato facile stare qui e tagliare a pezzi le persone in questo modo. È una cosa difficile da fare, ma guai a me se non lo facessi. Caro Dio, mentre questo uditorio china la testa e il cuore, in questi solenni momenti di chiusura, di questa lettura della Bibbia, quando vediamo la conferma dello Spirito Santo che ha scosso questa nazione, avanti e indietro, grandi risvegli, segni, sapendo che qualcosa deve seguire ciò. E poi vedere quei sette angeli scendere là, sulla cima di quel monte là in Arizona, quando anche le riviste in tutta la nazione l'hanno riportato. Vedere Gesù Cristo là nei cieli, guardando giù e dicendo che in Apocalisse 17, nel messaggio del settimo angelo, questi suggelli sarebbero stati aperti, i misteri di Dio sarebbero stati resi noti, che i formatori non vissero abbastanza a lungo per divulgarli. E qui questi sette suggelli che suggellavano l'intera cosa devono essere aperti in questo giorno. Vedere tutti questi grandi segni e prodigi che sono stati compiuti, confermati, predetti prima che accadessero, e mai una volta tu ci hai delusi. L'hai portato a compimento proprio come era stato detto. Caro Dio, ci rendiamo conto che Gesù Cristo è in mezzo a noi. Sappiamo che Egli è qui. Egli è qui stasera. L'Iddio invisibile è qui con noi e può confermare ogni promessa che Egli ha fatto nella Sua parola. Come tu hai preso posizione e le hai dimostrate, con le schiene voltate nel primo inizio, prima che gli imitatori entrassero in scena, Signore, o entrassero nella gara, com'era. Hai mostrato e dimostrato, profetizzato e detto esattamente il modo in cui sarebbe accaduto, e vediamo che è avvenuto in quel modo. E Padre, Dio, sappiamo che non può essere l'uomo, deve essere Dio. Quindi sappiamo che tu sei qui stasera. Perdonaci dei nostri peccati. Caro Dio, tu hai guarito le nostre malattie, ora perdona i nostri peccati, Signore. Per non essere quel tipo di cristiani che dovremmo essere, non professando di essere un uomo o una donna del pieno Evangelio, ed ecco che ci troviamo depressi come dei poli denominazionali. Aiutaci, caro Dio, prendici e scuotici con il tuo Santo Spirito, e se c'è qualcosa in noi che non è come te, toglilo da noi, Signore, e poni i nostri piedi sulla tua santa parola di Dio. E lascia che lo Spirito Santo bruci in fondo al nostro cuore e tolga tutte le scorie dell'incredulità e le scorie di questo giorno. Oh, sorgi e scuotici, concedilo, Dio, nettaci, modellaci, formaci, Dio. Dio, concedilo. Se c'è qualcuno qui stasera, Signore, che sta tenendo quel granello nel suo cuore, quel gene di Dio che ha ordinato alla vita dalla fondazione del mondo, so, Signore, che sono destinati ad ascoltare in quest'ora. Così prego, Dio, che tu riempi la loro anima e li illumini con un fresco battesimo dello Spirito Santo e li mandi per la loro strada gioendo e felici. Signore Dio, loro li do a te, non so chi siano, tu sì. Sono responsabile solo di predicare la tua parola, Signore, come tu la rivedi. Tu sei responsabile del resto di ciò. Dove cade il seme, io soltanto lo getto, Signore Dio. Prego che sia caduto nel buon suolo, ricco, che molti lo vedano, Signore, e sorgano come cristiani splendenti in questi ultimi giorni, in cui la grande cosa che stiamo aspettando che venga, verrà in fretta. Concedilo, Signore, e prendi la tua chiesa e la tua sposa e portala a casa. La vediamo mettersi in ordine. Vieni, Signore Gesù, affidiamo tutto a te, nel nome di Gesù Cristo, per i risultati. Amen. Salvation. al Calvario. Lo amate? Ebbene, allora dovete amarvi l'un l'altro. Stringetevi le mani mentre lo cantate ancora. Diamo a lui lode. Quanti conoscono questo cantico? Lo loderò, lode all'agnello immolato per i peccatori. Dategli gloria a voi tutte genti, perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia. Cantiamolo ora. Dategli gloria, voi tutte genti, perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia. Non vi sentite tutti nettati? Alzate le mani e dite, oh, quello mi fa sentire bene. Fratello, amo quei cantici all'antica, voi no, scendono nel cuore. Per i peccatori, oh, dategli gloria a voi tutte gente. Perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia. Alziamo solo le mani ora e lodiamo Dio ognuno di noi nel proprio modo. Signore Gesù, ti ringraziamo, ti lodiamo, Signore, ti diamo lode per un popolo chiamato fuori da Babilonia. Ti ringraziamo per il sangue del tuo figlio Gesù Cristo, ti ringraziamo perché egli ci purifica in questo momento, ti chiediamo perdono per i nostri sbagli, la nostra stupidità, Signore, il nostro inciampare nel buio. Oh Dio, possiamo alzarci e splendere e camminare nella luce della sera ed essere il frutto dell'albero che sta sorgendo tramite le luci della sera. Concedilo, caro Dio, ci affidiamo a te nel nome di Gesù Cristo. Praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Lode l'agnello immolato per i peccatori. Dategli gloria, voi tutte gente. Perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia. I will pray. Solo dategli lode stasera. Via ogni macchia. Oh, diamogli lode al tuo nome, Signore Gesù. Grazie, Padre Celeste, per la tua grazia e la misericordia. Grazie, Signore, per questa parola che ci ha chiamati fuori, la tua sposa. Grazie per aver camminato con noi stasera, per averci esserti rivelato a noi, per esserti manifestato a noi, Signore. Veramente è Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno.
veramente stiamo vivendo in quell'epoca della sposa, preparandoci per il rapimento, Signore. Come il tuo profeta ha parlato, Signore, se c'è qualcosa nelle nostre vite che non è simile a te, toglilo via, Signore Gesù. Vogliamo essere là in quel giorno. Concedilo, Signore Gesù. Oh, cantiamolo di nuovo a Lui dal profondo del cuore. Oh, I will praise Him. Cantiamolo di nuovo a Lui, loda il tuo nome, Signore. Oh, io lo loderò. Sì, Signore, io lo loderò. We'll praise Him. Oh, lode all'agnello immolato per i peccatori. Sinner slave. Dategli gloria tutti voi genti. Oh, ye people. Perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia. Chiniamo i capi, cantiamolo sommessamente a Lui. Oh, non è meraviglioso solo dargli lode, essere nella sua presenza stasera. E gli ha detto: voi siete un gene di Dio, siete gli stessi attributi dal principio, avete camminato con Lui, avete parlato con Lui, avete sofferto con Lui, siete morti con Lui, ma siete risorti con Lui, e ora siete seduti nei luoghi celesti, e ciba la nostra anima stasera. Oh, le vostre anime sono state cibate stasera da questa parola? Amen. Lode il tuo nome, Signore Gesù. King Jesus. Oh, tutti salutino il Re Gesù. Tutti salutino Emanuele, il Re dei Re. Signore dei Signori, lucente stella del mattino. Alleluia. E per tutta l'eternità io lo loderò. E per sempre io sarò con Lui. With Him. Oh, King Jesus. Oh, gloria a Dio. Tutti salutino l'Emanuele. Emmanuel. Oh, King of Kings, Lord of Lords, bright morning star. Lucente stella del mattino, wow, e per tutta l'eternità I'm going to pray, io lo darò, and for it, e poi per sempre, oh, io regnerò con Lui, e ancora una volta, oh, King Jesus. Star. Hey. to praise Him and forevermore I will reign with Him.
Chiniamo i capi, cantiamo sommessamente a Lui. Veramente tutti salutano il Re Gesù, Signore dei Signori. E noi lo loderemo per tutta l'eternità, perché tu ci hai scelti prima della fondazione del mondo, Signore. Non possiamo mai lodarti a sufficienza, Signore. Ti amiamo così tanto, Signore. Grazie, Signore, per essere sceso e aver camminato e parlato con noi stasera, come hai fatto con quelli sulla via di Emmaus. Hai aperto le scritture e ti sei rivelato ancora una volta alla sposa di Gesù Cristo. E veramente possiamo dire, i nostri cuori ardono dentro di noi, perché mentre tu ci parlavi abbiamo riconosciuto chi noi siamo. Oh, che rivelazione, Signore Gesù! Che momento, in che tempo è questo, Signore? Che tu vieni per la tua sposa e noi ce ne andremo, saliremo in alto per incontrarci, ce ne andremo in un batter d'occhio. E saremo in quel numero che verrà, e andrà di corsa da quel tuo profeta e dirà: oh, nostro prezioso fratello, se tu non fossi andato noi non saremmo stati qui. Quanto sei grande, Signore Gesù, e noi ti amiamo e ti ringraziamo per questo stasera. La tua presenza è così dolce per noi, Signore. Quanto è meraviglioso, come il tuo profeta ha detto, che tu vuoi avere a che fare con quell'individuo, vuoi una relazione uno con uno con noi, Signore. Tu ci incontri quando siamo insieme, ci incontri nelle nostre case, ci incontri nelle nostre macchine, sei con noi ovunque andiamo. Possa la tua sposa mai dimenticare questo. Ovunque loro andranno, che tu sarai sempre là con loro, e quando loro inciamperanno tu sarai là per rialzarli, perché tu sei grande, io sono, e tu hai promesso che non ci avrai mai lasciati né abbandonati, e stiamo tenendo saldi alla mano immutabile di Dio. Grazie, Signore. Vorrei chiedere al nostro fratello Samuel di farsi avanti e congedarci stasera in una parola di preghiera. Padre, grazie quanto sei grande. Grazie così tanto per la tua presenza, Signore. Ti amiamo con tutto il nostro cuore. I nostri cuori sono così stati toccati così tanto dalla tua presenza e la tua voce, che ci ha portati ad una resurrezione nei nostri cuori, ad una nuova vita, Signore, suggellata dallo Spirito Santo, preordinati e predestinati prima della fondazione del mondo. Oh, quanto sei grande, Signore, ti amiamo, Signore. Oh, lode al nome del Signore. Il tuo profeta ci ha portati proprio sulla strada di Emmaus e ci ha detto esattamente cos'è successo e quale fu la conversazione. È tutto in merito, fino ai dettagli. Oh, come è stato lungo quel servizio e per quanto camminarono. E Signore, quello stesso profeta ha portato la tua presenza di nuovo nei nostri giorni, in questo stesso giorno, per adempiere la tua parola, Signore. Che la tua sposa abbia la stessa testimonianza, che Signore, i nostri cuori ardono dentro di noi, perché noi vediamo Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, e che noi siamo parte di quel messaggio, una parte di questa grande verità, Signore, che ci restaura di nuovo
ad Adamo e al principio. Grazie Signore per questo grande messaggio e questo grande messaggero, e grazie per il tuo amore verso di noi. Ti amiamo Signore con tutto il cuore e non possiamo fare a meno di darti lode. Non sappiamo neanche come farlo nel giusto modo, ma Signore, solo guarda nei nostri cuori e nell'adorazione verso di te stasera. Ti innalziamo Signore e vogliamo ridedicare le nostre vite a te. Ti amiamo e ti ringraziamo ancora per il tuo grande amore. Affidiamo a te, Signore. Ti amiamo. Nel nome di Gesù. Amen. Proprio in qualsiasi giorno ora, il nostro Signore verrà. Ed Egli ritornerà. Per te e per me. Amen. Oh, e sto osservando. E sto aspettando. Proprio ogni giorno. Di vedere il suo volto. Sì. Amen. Oh, just any day now, our Lord is coming. He'll be returning. Egli ritornerà. Per me, non siete felici per questo stasera? Oh, io sto osservando. E sto aspettando. Proprio ogni giorno ora di vedere il suo volto. Ah sì. Chiniamo i capi e cantiamo sommessamente l'ultima volta. Oh, lo stiamo aspettando. Non è così, Chiesa? Proprio in ogni giorno oggi, ora, Egli verrà per noi. In un momento, in un batter d'occhio, sbatteremo gli occhi e diremo, oh, ci siamo. Io credo, prima che avvenga quello che ha detto, che ci sarà un tuono. E noi vedremo quei morti in Cristo risorgere. E quando lo sapremo, e quando lo vedremo, sapremo di avercela fatta. Di avercela fatta. Veramente. Crediamo che in qualsiasi giorno ora vediamo i segni del tempo. Il seme è stato nella presenza del sole a maturare. E è questa parola che è un evento moderno reso chiaro dalla profezia che abbiamo sentito stasera. Il cibo immagazzinato di Dio per cibare la sua sposa, per venirle fuori. Possa Dio benedirvi riccamente e stare con voi. Possa la sua presenza stare con voi. E non dimenticate mai che Egli è sempre là con voi. Egli tiene tutti i suoi appuntamenti. Quanto è meraviglioso. Non importa dove siate, Egli è proprio là con voi. Perché è in voi. Dio vi benedica riccamente e sia con voi mentre siete congedati stasera, nel nome del Signore Gesù. Continuate a cantare sommessamente il cantico mentre venite congedati. Dio vi benedica.